La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.
Ed eccoci pronti a partire con la Juve del lunedì, è il 2 di febbraio, le 14:06 minuti, Luigi Schifo per servirvi, la solita batteria di registi che ci accompagna. E dai ragazzi, oggi finisce il mercato, ce la leviamo e poi si inizia di nuovo a parlare solo più di calcio, perché ultimamente ho visto uno Spalletti provato soprattutto dalle domande sul centravanti di turno che era costata la Juve. L'ultimo è stato Icardi, adesso sta tornando di moda nelle ultime ore anche Mateta, per cui il Milan avrebbe disposto altri accertamenti medici per un problema a un ginocchio, e allora si sta a vedere che cosa succede. Ma insomma, io direi che quando è così, che il mercato non hai tanti soldi, in questo caso la Juve praticamente non poteva mettere soldi perché sappiamo che sotto la lente di ingrandimento della UEFA devi fare soltanto prestiti con diritto di riscatto, quindi come dicevo già venerdì ai nostri amici all'ascolto, bisognerebbe avere la pazienza di far finta di non sentire, poi gli ultimi due giorni di mercato vedi le operazioni che la Juve è riuscita a fare. Fino adesso finalmente sono arrivati due che aveva chiesto all'inizio Spalletti, cioè uno che possa dare il cambio a Yıldız che è Boga, anche se è vero che esperienze in Italia sia al Sassuolo che alla che all'Atalanta, però è due mesi che non gioca perché ha avuto un'aggressione da parte dei tifosi quando era al Nizza. Da quel momento non ha più giocato, ha mandato certificati medici, quindi è da capire se è in grado di giocare da subito. E Holm, che è il vice Kalulu, che era l'altro, insomma, che non aveva il cambio nell'organico. Sono usciti Pedro Felipe, il giovane, che è andato al Sassuolo, Rugani alla Fiorentina, vediamo João Mario se si ultima lo scambio con il Bologna per Holm, che comunque lui è già qua a Torino, quindi insomma queste sono le operazioni fin qua concluse dalla Juventus. Vediamo insomma se nell'ultima giornata si compirà anche l'operazione centravanti con l'identikit disegnato più volte da Spalletti, che ha bisogno nella scatola, come dice lui, della partita di trovare anche uno grande e grosso da mettere davanti ogni tanto, o per sfondare le difese più chiuse, buttare giù la porta, ha detto a proposito di Osimhen, insomma, e quindi ha bisogno di quello perché David non è quel tipo di centravanti, oppure di consentire di prendere la famosa pallata sul petto, metterla giù e far salire la squadra. Questo è l'identikit che ha disegnato, che non porta onestamente né a Icardi né anche a Kolumani, però magari per Kolumani sarebbe un discorso diverso perché poi l'anno prossimo con ogni probabilità Vlahovic non rinnova e allora ti porti un po' avanti con il lavoro, però lì è un'operazione complicata l'ultimo giorno di mercato perché ci sono due società di mezzo, il Paris Saint-Germain che già ce l'ha con la Juve dall'estate scorsa tra l'altra e che quindi difficilmente farà scendere il prezzo per l'obbligo di riscatto sotto i 60 milioni, e però l'ha dato in prestito al Tottenham che giustamente lo sta facendo giocare, dice sì ma io veramente non è sua intenzione di darlo via, e quindi è un'operazione molto molto complicata. Ma venendo invece alla partita di ieri con il Parma, tantissime le buone notizie, come sempre analizziamo anche un po' i numeri di questa partita. Il possesso palla 60-40 per la Juve, il dato che più conta, più di tutti, sono i tiri in porta, naturalmente 9 per la Juve e 4 per il Parma, 9 di cui 4 gol e una traversa, quella clamorosa di Conceição. Stavo notando in questo periodo che la Juve sta migliorando, diciamo così, nella percentuale di gol rispetto ai tiri in porta e dei tiri in porta rispetto ai tiri totali, che era uno degli aspetti da migliorare. Così c'era sicuramente da migliorare sui calci d'angolo con il gol segnato. Bremer è diventato con la doppietta segnata, anzi, il difensore che più ha segnato in Europa di testa, anche se il gol di testa è stato solo il primo, e finalmente credo che fosse dalla prima giornata con il Genoa che la Juve non segnava direttamente da corner, non da uno schema che prevede il passaggio corto, poi uno che rientra eccetera. Allora era stato Kostic per Vlahovic, questa volta con Conceição per Bremer. Evidentemente c'è bisogno di gente che parli la stessa lingua, perché Kostic e Vlahovic tutti e due serbi, invece parlano portoghese tutte e due, anche se magari con accenti diversi, con Conceição e Bremer. Bremer sicuramente avrà bisogno di rifiatare, penso che in questo momento però dovrà rifiatare più che altro Yıldız, perché appunto non ha fatto esami strumentali oggi, e questa è sicuramente una buona notizia, però difficilmente giovedì e poi successivamente con l'Atalanta in Coppa Italia e poi con la Lazio in campionato sarà rischiato, perché poi inizia il super ciclo di fuoco che vedrà la Juve impegnata con Inter, Como e Roma in campionato, le due partite del Galatasaray tutte ogni tre giorni, e quindi lì ci sarà bisogno assolutamente di Yıldız, come noi abbiamo bisogno di Roberto Grossi. Ciao Roberto.
Ciao Gigi, buongiorno a tutti.
Allora, indicazioni, tante indicazioni positive da questa partita di Parma. Io sottolineavo, diciamo, l'aumento della percentuale di tiri nello specchio rispetto ai tiri totali e dei gol rispetto ai tiri nello specchio, che saranno anche frutto di allenamento, immagino, oltre che di una squadra che gioca più leggera. Cioè, mi sembra questa una Juve che, anche se prende gol in modo incredibile, poi ne parliamo anche dell'autogol di Cambiaso, però poi reagisce, non si ritrae a difesa del vantaggio con la paura che possa arrivare il pareggio, ma riprende a giocare, continua a fare le sue cose e tutti sanno quello che devono fare. Quando è così, che c'è armonia, che c'è entusiasmo, eccetera, forse riescono meglio anche le cose che prima non riuscivano, Roberto.
Beh, certo, sicuramente sì, e i risultati ovviamente aiutano a consolidare ancora di più questo motore, no? A farlo andare ancora più veloce. E come hai detto tu, anche i calci, quante volte abbiamo detto, no? I calci piazzati, cioè la Juve lasciava a desiderare, adesso qualcosa si comincia anche a vedere su questo. È una Juve che, come ti dicevo l'altra volta, sembra aver imboccato la strada giusta, poi per carità arriverà ancora qualche stop, perché tutto non si può fare in un momento solo, ma la strada è sicuramente quella giusta. Ieri a Parma, cioè, la Juve non ha praticamente mai sofferto, si è fatta gol da sola.
Però, peraltro, bel gol, tra l'altro, di tacco, così all'incrocio.
Sì, sì, proprio ho sbagliato tutto, la postura, cosa voleva fare.
Ma, cioè, sai che, vabbè, allora, questo qui, con il rigore di David, sono quelle cose che dici, ma dove, come cavolo gli viene in mente? Non è tanto che dice, vabbè, succede di fare autogol, non è che sei la prima, succede, certo, anche di sbagliare il rigore, ma come cavolo ti viene in mente di fare quella cosa lì in quel momento lì?
Io sì, fatto, ma poi oltretutto era molto più semplice andare di piattone e spazzare via, invece lui voleva lasciarlo, no? Andare sul fondo, probabilmente all'esterno, che è molto più difficile, molto più rischioso, e infatti l'hai messa nella tua porta. Ma questi sono i blackout ormai di Cambiaso, no? Te lo dicevo l'altra volta, se non ce n'è una partita quasi ti chiedi perché, no?
Quindi... Dice, deve ancora arrivare, meglio se lo fa subito, così ce lo,
sì,
togliamo.
Ma poi, diciamo, lui secondo me lo fa anche un po' apposta per emozionare di più il pubblico, no? Se no era troppo facile a Parma.
Per farsi di amici, tifosi, sì, sì, che già ce l'hanno con lui, così appunto.
Sì, e ti dicevo, comunque è stata una partita, io mi aspettavo ad esempio più resistenza da parte del Parma, che sarà un Parma non al meglio, era appena arrivato Nicolussi, mille cose, però giocando in casa mi aspettavo una squadra più combattiva, invece la Juve è andata proprio sul liscio, cioè sin dai primi secondi.
Sì, sì, ci ha messo credo 45 secondi a creare la prima occasione, sì, una cosa del genere,
quindi,
quella con Costa di Sao.
Meglio di così, era veramente difficile. E adesso si tratta, la parolina magica, la continuità, cominciando da subito, perché quello sarà un test veramente ancora più probante da giovedì a Bergamo, anche se poi io devo capire quanto ci tiene la Juve, quanto ci tiene l'Atalanta, che anche lei gioca ancora la Champions, ad andare avanti in Coppa Italia. Questo lo vedremo giovedì, perché poi tutte le squadre, no, bene o male, si fanno qualche calcolo, vedi, per non far nomi, il Napoli, no?
Certo, va fuori da tutto, come l'anno scorso, certo.
Vedi, per non fare un altro nome, il Milan.
Sì, sì.
No, ma per dirti, adesso, cioè, l'Atalanta non fosse altro che gioca in casa, quindi con lo stadio pieno, quindi sicuramente dovrà fare una partita di un certo tipo. E voglio sperare anche la Juve la faccia, perché se c'è un trofeo che puoi vincere quest'anno, credo, ma mi sbaglierò, che sia la Coppa Italia, no? Perché non penso che per lo scudetto, per quanto
purtroppo, diciamo, che 10 punti a quante mancano, poi 15 giornate alla fine,
ma idem, se non peggio, per la Champions.
Beh, la Champions
è
direi
difficile,
che, certo.
E quindi voglio dire, se c'è un trofeo che puoi provare, non dico vincere, ma provare a vincere quest'anno la Coppa Italia, spero che la Juve faccia la miglior partita possibile.
Da un lato c'è questo, dall'altro abbiamo visto che se il turnover è un po' massiccio con il Monaco, È vero che l'Atalanta non è Monaco, per la carità, però è sempre una squadra della Champions.
Sì,
quindi
ma
alla fine...
poi sai cos'è, Gigi? A Monaco comunque il pareggio, diciamocelo chiaro, faceva...
Andava bene a tutte e due, ma sì.
E già negli spogliatoi, prepartita, i sorrisi, e Pogba, che bello, ti rivedo, sai. Era tutto quello che volevamo, se bene, no? Anche la partita non è stata cattiva, andava bene a tutti, va bene così, al di là, ti dico, delle seconde linee. E invece a Bergamo io voglio sperare che, ma credo che sarà assolutamente così, che tutte e due le squadre vogliano passare il turno, e quindi lì ci sarà grande battaglia.
Oh, un po' di messaggi che riguardano ovviamente anche il mercato. Valerio da Pisa ci scrive: la Juve quando gioca i gol li fa, non ha bisogno di un attaccante qualunque, per me va bene anche così. Siamo d'accordo sul qualunque, cioè nel senso che prendere uno perché abbiamo deciso che la Juve deve prendere il centravanti, no. Se però l'allenatore ti ha fatto un identikit, caro Valerio, e l'ha fatto chiaro e tondo, non è che l'ha fatto una volta, l'ha fatto due, tre volte, dice sempre la stessa cosa, evidentemente ritiene che per vincere certe partite, aprire certe partite, dare l'alternativa anche per correre un po' meno, perché ragazzi, questa squadra qui per 95 minuti ha dominato la partita, ma correndo per 95 minuti, e non puoi, secondo me, pensare di farle tutte così da qua alla fine. Ogni tanto avere quello a cui tirare la pallata, come dice Spalletti, a tenere sulla squadra, aiuta a correre un po' meno, a far correre un po' di più gli avversari. Credo che, non so se sei d'accordo con me, però io risponderei così a Valerio.
Sì, assolutamente sì. Ti ricordi, io sin dall'inizio a questo mercato credevo poco o nulla. Ti ricordi cosa
si facevano
i nomi di Chiesa, Maldini? Ti ho sempre detto, per me, non dico che sono tutte balle, ma quasi.
Vabbè, ma i giornali devono vendere.
Sì, ma o comunque non sono gente che...
ma lì sono i procuratori che magari sono quelli che propongono, e quindi giustamente fanno il loro mestiere.
Assolutamente sì, assolutamente sì. E la Juve è stata chirurgica, cioè ha messo il vice Yıldız e il vice Kalulu, no?
Esatto, quelli che aveva per chiesto quanto... all'inizio di tutto, peraltro. Prima che venisse fuori la questione centravanti, le due richieste erano quelle.
Esatto, per quanto Boga... all'inizio praticamente negli ultimi mesi ha giocato nulla, però non è stato infortunato, sono state scelte come dicevi tu all'inizio, no? Ti ho ascoltato nel tuo editoriale, lì stava prendendo tante botte dagli ultra dell'Inter, ha detto a un certo punto
sai che c'è, me ne sto a casa così mi curo.
È brutto ridere, ma così è andato, così è andata, perché l'ho seguita anche quella vicenda tramite un collega che conosci anche tu. E quindi voglio dire, non
che abita da quelle parti, credo, quel collega.
Sì, bravo, bravissimo. Voglio dire, non è Zegrova, no? Che era reduce da eccetera, quindi bisognava riabilitarlo. No, lui deve soltanto tornare ad allenarsi forte e ritrovare il ritmo partita, ma non ha avuto nessun infortunio. Quindi, e poi c'è, come dicevi anche qui tu, la faccenda dell'attaccante. Cioè l'attaccante, prenderlo per prenderlo non serve a niente, infatti anche qui i nomi che erano venuti fuori, poi la Juve li avrà trattati veramente, ma secondo me mi sembravano assurdi, per un motivo o per l'altro. Spalletti è stato molto chiaro, no? Vuole un certo tipo di attaccante, no? Che sappia tenere palla, fisico, fisicato, che sappia colpire di testa, quello vuole. Se non c'è, non si fa, pazienza, cioè si rimanda a quest'estate, ma prendere uno tanto per prendere... per far contento chi? I tifosi?
Ma neanche, perché i tifosi mi sembra che
chi se ne frega,
di tutti questi,
dire, no?
Nomi qua non è che si sia entusiasmato per nessun nome, Icardi,
tra l'altro,
perché
tra l'altro.
Per ovvie ragioni. E tra l'altro poi volendo ribadisce Spalletti, c'è sempre McKennie che dove lo metti fa bene, ha fatto un gol da centravanti vero, tra l'altro, questa volta. E abbiamo anche un messaggio al nostro Andrea che ci scrive su Twitch: il vantaggio di Weston è che essendo Yankee non sente la tensione, gioca sempre libero di testa, sì, e credo anche che abbia buttato giù un po' di chili grazie a Tudor, e quello aiuta, diciamo.
Bravo,
la verità,
bravo. Che la finiva anche di mangiare le schifezze che mangiano gli americani, magari.
Lasciali mangiare a David le vongole col parmigiano, diciamo.
Esatto. Però vedi anche qui, no? C'è stato il periodo che se ne diceva peste e corna, i McKennie, il bollito, è finito, è grasso. Adesso è tornato a essere quello che già era prima, no? Un jolly utilissimo che sa fare ogni
ruolo. Però devo dire che è migliorato nella finalizzazione, perché i gol letti li ha sempre fatti, 5-6 gol, lui se lo fai giocare con continuità te li fa, però mi sembra che adesso siamo ad un livello di pericolosità superiore e anche in fase di costruzione, insomma, mi sembra che ci metta di più,
sì,
più qualità.
Ecco. Sì, ma poi ti dico, a me è sempre piaciuto come tipo di giocatore, proprio perché se io fossi un allenatore è uno di quelli che vorrei sempre, no? Nella mia squadra, perché dove lo metti sta, e sta anche bene. poi avrà i suoi momenti, no, avrà le sue partite che sbaglia, come
beh,
tutti,
ci mancherebbe.
Ma nell'arco di una stagione McKinney ha sempre fatto benissimo, non bene, quindi su questo sfondi la porta aperta. E il fatto, come dici tu, che adesso si stia probabilmente anche affinando, no? nel segnare il gol di ieri, è stato veramente la prima punta vera.
Sì, poi sbilanciato con l'uomo davanti, insomma, sì. Metterla lì nell'angolino non era per niente facile.
Poi tra l'altro c'è anche Bremer che adesso segna di testa, quindi anche se non arriva la prima punta che vuole Spalletti, farà diversamente.
Ecco, questo trenino sui corner, inizia a esserci la sensazione che ci stia lavorando sul serio sui corner Spalletti, sì, cosa che sì. In effetti con Bremer lo puoi fare, senza Bremer diciamo era anche difficile trovare il grande colpitore, sì. Però adesso con Bremer devi fare in modo di distogliere l'attenzione degli avversari e fare in modo che lui abbia poi la palla sulla sua testolona, che ne fa
tra l'altro
sicuro.
Vedi anche qui in tanti dicevano che Bremer si sarebbe riposato a Parma e invece gioca a Parma e ti fa addirittura due gol, vedi poi com'è il calcio, cioè...
Sì, però lui tra l'altro ho sentito l'intervista del dopo partita, cioè, mi sono riposato di più qui che a Monaco, perché a Monaco ho dovuto rincorrere sempre, invece qui avevamo sempre la palla noi, quindi ho potuto gestirmi.
Vero.
E quindi
verissimo.
Ormai ha la testa per farlo, questo non è un ragazzino,
verissimo,
ecco.
Anche perché ha attaccato quasi sempre solo la Juve, quindi lui, voglio dire, e quando si è proposto in avanti era bello fresco, certo,
era bello fresco sui calci, sì, piazzati, e quindi sì, non doveva neanche poi fare la rincorsa, perché l'azione giustamente due volte su due ha fatto gol, e quindi poi ha avuto tempo per tornare con calma e quello fa. Invece secondo te Yıldız si è fatto prendere un po' dai 20 anni, nel senso che quando è il dolorino lascia perdere, cioè non è necessario proprio giocarle tutte.
Ma lui è generoso, lui è fatto così, Gigi, e questo è un bene.
No, per la carità, perché... ma infatti dicevo dei 20 anni, perché la differenza tra Bremer e Yıldız è che, certo, Bremer si può gestire perché ha un'esperienza, certo, lui se la sta facendo, ecco.
Sì, ma poi Yıldız, abbiamo sempre detto, è uno generoso in campo, che fa, come ha detto anche Spalletti, fa una fase difensiva che i calciatori di quel calibro difficilmente, no, te la fanno, e quindi lui vorrebbe anche sempre giocare, e forse però è venuto il momento, no, di un attimo di...
Adesso queste due partite probabilmente le salterà,
sì, anche,
e poi tornerà.
Anche se ti dico, soprattutto a Bergamo, io uno come Yıldız che non c'è, non è la stessa cosa, ecco, che giocare a Parma, ecco, ti dico.
No, poi eliminazione diretta, eventuali, sì, importanza,
sì,
anche dei calci piazzati,
la giocata,
rigori,
in area, la punizione che prendi, tutto, e ti avrebbero fatto secondo me molto comodo, però tutto non si può avere.
Tanto ci metti McKennie lì, hai risolto, no? Tanto metti Miretti in mezza punta con Seisau, sì, dall'altra parte, e tanti
perché
saluti,
no, perché neanche tanto la preoccupazione per la Lazio domenica, no? È proprio per Bergamo giovedì.
Sì, quella
è una partita
da dentro
veramente,
fuori,
secondo me, tanto tanto tosta, e quindi vediamo.
Assolutamente, perché l'Atalanta è una squadra di livello europeo, lo ha dimostrato, perché a lungo è stata la migliore italiana in classifica, poi l'ultima giornata ci sono stati un po' di aggiustamenti, e poi una squadra che ha vinto un'Europa League, quindi ha giocatori anche di calibro,
sì,
internazionale.
L'ho visto ieri anche col Como, in 10 tutta la partita praticamente.
Sì.
Eppure si è difesa con le unghie e con i denti, ha ritrovato un Ederson con 4 attributi, non 2, cioè adesso, cioè, l'Atalanta è veramente, poi davanti ai suoi tifosi, ti ripeto, è veramente la gara da prendere con le molle.
Assolutamente.
Questa. Poi per carità non c'è Lookman, che poteva anche lui come Yıldız fare la differenza nei momenti morti della partita, ma comunque... Una trasferta lì è tanta roba.
Sì, e poi tra l'altro la terza consecutiva della Juve per la seconda volta nella stagione, credo che sia un unicum anche questo. A proposito di Yıldız, è arrivato quello che alcuni dicono possa essere il nuovo Yıldız, cioè Adin Licina, credo che si legga, che al momento arriva anche lui come Yıldız dal Bayern Monaco, anche lui era fine contrattuale delle giovanili, la inseriscono nella next gen, la storia sembra la stessa, dopodiché Yıldız ci ha messo qualche anno a diventare questo Yıldız, anche dal punto di vista fisico, perché poi bisogna anche dire a tutti i tifosi, ok, calma con i giovani, con quelli che vengono dalla next gen, perché poi c'è un abisso fisicamente tra la Serie C e la Serie A. Credo che anche se uno ha talento deve poi attrezzarsi, mettere la scocca, no? Come dice Spalletti.
Sì, assolutamente, sì. Poi io non conosco il calciatore, quindi neanch'io. Non mi pronuncio, però sicuramente c'è una grande... Poi soprattutto venire alla Juventus... fisico, mentalità, tutto. È vero che lui arriva comunque da una società che non è che se le fa dire, no, su questo, perché comunque anche lì dove giocava hanno una grande mentalità, però non è la stessa cosa giocare in prima squadra la Juventus, ci vorrà tempo, non è per ora l'acquisto, e vedremo.
Oh, Marco da Imola invece ci scrive due cose. Uno, Rugani non l'avrei mai dato a quelli là. Poi, secondo, le motivazioni del 7 leggendo le motivazioni del 7 d'Audero mi viene il ribrezzo. E poi aggiunge ancora che non è riuscito a vedere il fermo immagine dell'annullamento del gol di Openda, ma nessuno l'ha visto quel fermo immagine. Lì ce l'hanno annullato, sì, e basta,
vero,
ma era 5-1, diciamo, che spiace per Openda, sì, perché non è particolarmente fortunato nei frame, diciamo così, sì, però è ininfluente per il risultato. Speriamo però che comunque, a prescindere da questo, il giocatore trovi un po' di coraggio, perché a Monaco l'ho visto un po' spaesato come tutta la squadra, però l'occasione ce l'aveva avuta e ha tirato male con a Monte Carlo. Su Rugani alla Fiorentina, vabbè, tra Juve e Fiorentina lo sappiamo qual è la rivalità. Però di solito è più il problema per i giocatori che arrivano da Firenze a Torino, che non viceversa, sì, come caos, diciamo così. Ecco.
Sì, da Torino a Firenze, vuol dire, quando vanno lì a...
sì,
che devono fare la punizione, fare,
sì, fare come Maresca, nero, fare il viaggio, il bagno in Arno, sì, eccetera, eccetera.
Sì. No, e poi quello che quello che mi fa cioè, curioso, che tu parlavi prima di Audero anche, no?
Sì, sì.
Adesso al di là di...
A me è venuto in mente Alemão, ma non importa, quello è per i più vecchi.
No,
questa qua.
Sì. Allora, il primo pensiero è stato quello, perché la sconfitta a Tavorino, no? Poi non c'è più, ci hanno spiegato, bla bla, va bene.
Beh, non c'è più perché lui ha continuato la partita.
Sì, ma qualcuno... Vabbè, comunque.
Vabbè, comunque sì.
Non voglio inoltrarmi.
No, in queste... No, no, per la
carità. No, è solo per dire, Gigi, che subito, io poi stamattina ho letto vari giornali, varie cose... E subito, no, i colleghi ben
informati,
come dire, ben informati sul mondo Inter, mettiamola così,
sì,
ci hanno fatto subito sapere, no, che comunque dalla curva dell'Inter si sono dissociati, anzi hanno aggredito quello che aveva tirato,
che poi è arrestato
subito
in ospedale,
per far capire,
certo,
per far capire, guarda che non ci squalificate neanche la curva, come ti posso dire, l'ho detta bene così?
Sì, io, ecco, anche perché poi c'è Juve
e
Inter,
ce l'hanno
da fastidio,
fatto subito sapere i colleghi.
Io
che sono
credo
molto
che
dentro,
si andrà verso multa ed eventuale cioè,
ma
divieto
anche perché
della
la prossima gara in casa di campionato Inter-Juve, Gigi,
è quello che dico, che faranno il blocco della trasferta con il Sassuolo, che è la prossima, a Reggio Emilia, per gli ultras, che tanto ci sono già tutti gli altri che giustamente ci vanno comunque, e poi ci sarà Juve-Inter come niente fosse, multa, per carità, e finisce lì. Però io voglio dire che qui è vero che la società ha preso le distanze, che adesso questo qui è stato arrestato con,
no, ma addirittura i colleghi ci fanno sapere che gli ultra stessi hanno preso, sì, le distanze da quello, subito ce l'hanno fatto sapere.
Come lo fanno sapere loro? Chissà,
non lo so, forse la curva della Juve avrebbero detto, i soliti delinquenti,
sì,
chiudete lo stadio per 6 anni, eccetera,
sì,
eccetera,
sì,
no,
sì,
subito ti hanno fatto sapere, no, gli ultra dell'Inter
non c'entrano,
si dissociano, l'hanno, sì, aggredito, e non c'entrano nulla, capisci, caro Gigi, com'è? Ma tu lo so che lo capisci bene, sto scherzando, ma così è, così è.
Assolutamente.
Quindi interviewe, curve aperte, multina. Buonanotte.
E tanti, eventualmente, ripeto, saltano la trasferta di Sassuolo. Se proprio vogliono fare i cattivi,
ma forse neanche quello, chi lo sa.
Non saprei. Fatto sta che insomma una cosa molto pericolosa. Cioè, qua ci sono stati prima i sassi al,
sì,
pullman della Juve a Napoli, adesso un petardo che colpisce direttamente un portiere, che poi, insomma, non era proprio un petardino, mi sembrava più una bomba carta.
È abbastanza, sì,
a giudicare dall'esplosione che ha fatto. Stiamo un po' alzando il livello di quello che si accetta senza intervenire seriamente. Io questo lo voglio dire, perché poi quando qualcuno si fa male, come al solito, poi in Italia, ah, ma che scandalo, ma qua, ma là, ma su, ma giù, ma tutti, diciamo, la parte prima ci tendiamo a dimenticarla di solito.
Sì, ma poi un'altra cosa velocissima, Gigi, cioè allo stadio non entra neanche un coriandolo. A Cremona, io ho visto anche prima della partita, avevano fumogeni, petardi, di tutto. Ma com'è possibile questa disparità tra stadi? Domanda ingenua, caro amico e collega. Di
no, ma poi,
cioè,
dentro lo stesso stadio.
Da una parte
stadio
non entra un coriandolo, dagli altri stadi entra di tutto. Di,
sì,
tutto,
di tutto, di più, a volte anche i motorini una volta entravano in certi,
sì,
stadi.
Una volta addirittura quello, poi.
Poi adesso...
adesso loro sono diventati green, capito? Niente più motori.
Adesso la prossima sarà la bicicletta, allora, diciamo.
Può darsi.
Che adesso, ma tra l'altro... Con San Siro cosa fa la Coppa Italia? La giocano a Monza, mi pare, vero?
La giocano a Monza, sì, la giocano a Monza. Fai vedere che adesso gli squalificano per Monza e per
mi è venuta in mente questa cosa all'improvviso, in extremis.
Farebbe veramente ridere. Vediamo. Sarebbe peggio di non squalificare. Meglio che non squalificano nulla. Guarda.
Meglio una multa un po' più salata, diciamo, sì, così. Sì, e sì, prendere, sì, responsabile, naturalmente. E magari da spavita, magari, perché poi sai.
Certo, e anche perché, come ti dicevo prima, chissà quanto l'Inter ha voglia di andare avanti in Coppa Italia, no?
Ah, tu dici?
Eppure che ti squalificano la curva a Monza. Ma meglio così, tanto vogliamo uscire, capito? Chi se ne frega, cioè, non vorrei che ragionano così, stai a vedere.
Vediamo, guarda, tanto manca poco, poi arriva il giudice sportivo, devono giocare ancora domani, no? Una partita di campionato, quella del Milan, e poi sapremo le decisioni.
Sì, perché c'è la Roma stasera, il Milan domani,
e poi
mercoledì c'è Inter-Toro, giovedì è Atalanta-Juve.
Ecco, così non stiamo tranquilli neanche un giorno questa settimana.
Ma poi è bello avere un derby d'Italia con le curve tutte, no?
Aperte. Certo, ma lo fanno
forse
per quello.
Forse è stato Juve-Inter, lo stadio deve essere chiuso per due secoli, altro che curve aperte.
Se avessero tirato il petardo i tifosi della Juve prima di Juve-Inter, sicuramente avrebbero chiuso almeno la curva, almeno. Luca?
Ma almeno.
Però l'hanno picchiato, il tipo.
L'hanno picchiato il tipo, gli altri tifosi. Sì, sì, ma questo non è
cazzo. Questo è quello che ci fanno sapere.
Sì, ci fanno sapere.
Che ci fanno sapere, capisci a me.
Magari l'hanno anche menato, per carità, però è successo, e se fosse successo, diciamo, a curve invertite, io temo che la Juve avrebbe lo stadio chiuso per Juve-Inter.
Ma
così,
basta
a
vedere, Gigi, cosa è successo
con Lukaku
quando è successo il caso a Torino, no? Andrangheta e tutto. La curva della Juve rimase muta per quanto tempo?
Anni, cioè, 2 anni.
A Milano zero, subito si riparte, striscioni diversi, bla bla bla, pic e poc, appoggio dei giornali, appoggio delle TV, appoggio del sindaco, dell'assessore, di tutti.
Sì, oppure quando è andato Andrea Agnelli in antimafia, che casino hanno fatto, c'è andato Marotta, non lo sa nessuno, insomma sono cose.
No, ma su questo veramente c'è una disparità di trattamento abnorme, cioè io non parlo della curva della Juve, era giusto così, hanno fatto una repressione feroce, per carità, ma la curva dell'Inter fa ridere, c'è stato un omicidio di mezzo.
Due.
E sono tornati tutti gli ultra, hanno cambiato solo il nome delle striscioni, buonanotte al secchio.
Sì, magari hanno tolto proprio solo quelli che erano al centro dell'occhio del ciclone.
Sì, quelli che sono in galera, o quello che è morto, e poi gli altri, certo.
I vice hanno preso il comando, un po' come in Venezuela. Va bene, grazie Roberto, a presto, buona settimana, ciao, ci sentiamo alla prossima.
Un abbraccio a tutti.
La Juve del lunedì.
E riprendiamo con la Juve del lunedì, riprendiamo subito con i vostri messaggi vocali che sono già numerosi da ascoltare, andiamo pure dalla regia con i vocali, vai.
Ciao Luigi, sono Giovanni da Riccione.
Ciao Giovanni.
Innanzitutto ti faccio i miei complimenti per come conduci, sei veramente molto attento e puntuale in ogni tua osservazione, e un saluto anche a Roberto Grossi, giornalista collegato, che ascolto con molto piacere. Io sono un chirurgo ortopedico e comunque già modo di dire ad Antonio Paolino, Io vi illustro il problema di Zegrova. Per me è stato un grosso rischio da parte della Juventus acquistare un giocatore del genere. Gli interventi chirurgici eseguiti di tenolisi, così vengono definite, per i problemi di pubalgia, sono interventi che hanno un tasso di insuccesso molto elevato. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il ragazzo può riprendere un'attività più o meno ordinaria, ma ha dei grossi problemi nella fase esplosiva, quella in cui ha la contrazione isometrica del muscolo. Per cui Zegrova, come vedete, fa molta fatica ad accelerare e a mantenere il ritmo, e questo secondo me se lo porterà un po' indietro. Io continuo a essere molto scettico su questa scelta da parte della Juve, non metto in discussione la qualità tecnica del ragazzo. Per quanto riguarda invece i due nuovi acquisti, in attesa di un attaccante, ma la vedo dura per l'arrivo dell'attaccante, mi piace Colomoni molto, ma la vedo veramente dura che possa arrivare questo pomeriggio, stasera. Penso che ci vorranno un paio di settimane almeno per permettere a Spalletti di inserire i due nuovi innesti nel suo gioco, non tanto per il terzino destro del Bologna, che più o meno ha una sua forma fisica adeguata e quindi penso che possa inserirsi più facilmente negli schemi, forse Boga ha bisogno di un po' di tempo in più, e ovviamente non avendo la classe di Iridis non credo che possa essere utilizzato sempre per tutti i 90 minuti. Forza Juve fino alla fine.
Sì, allora su Zegrova in effetti questo era il dubbio che avevamo noi fin da quest'estate, quando si era ipotizzato l'arrivo del fantasista, che sicuramente ha un grandissimo talento, però quando è quel tipo di problemi fisici c'è anche un altro tipo di problema, cioè che non ti puoi allenare al 110% regolarmente, e quindi in una squadra che va a certi ritmi e che ha certe esigenze anche dal punto di vista fisico rischi di pagare dazio ancora di più. Poi c'è la stagione invernale, che sicuramente per chiunque abbia avuto o abbia dei problemi di pubalgia aggrava ulteriormente la situazione, e quindi sì, è così, è una situazione un po' che la Juve sapeva essere complicata. Probabilmente il fatto che è arrivato a zero, aver la prospettiva negli anni comunque di recuperarlo, fa sì che abbiamo detto vabbè, se non è quest'anno sarà il prossimo, ma ne abbiamo uno buono in casa, vediamo se sarà stata la scelta giusta. Sul centravanti anch'io non sono tanto ottimista che possa arrivare qualcuno di utile alla causa, ma lo chiediamo anche a Gianluca Odenino. Ciao Gianluca,
buon pomeriggio.
Allora, il terzino, il vice Kalulu arrivato, Holm, il vice Yıldız arrivato ma non utilizzabile subito forse, cioè Boga perché è fermo da un paio di mesi, e adesso il centravanti, quello che prende la pallata, la stoppa, la tiene giù, quello che butta giù le porte, per usare parole di Spalletti. È un po' difficile l'ultimo giorno di mercato, anche perché ci sono degli intrecci piuttosto complicati da districare, ecco.
Sì, e più che altro mancano veramente poche ore alla fine della sessione invernale, stasera alle 8 si chiude, quindi direi che il tempo veramente minimo per riuscire a fare un'operazione last minute di un certo livello, quindi magari mi sbaglierò e poi domani mi richiami e mi dici non c'è capito nulla.
Ma non ci abbiamo capito niente in due, allora, diciamo, o in più di due anche.
Io non so se ci saranno grandi, non credo arriverà a questo punto l'attaccante, quindi... Mi sembra che il mercato juventino si andrà a chiudere così. Cioè, davvero, poi faranno, magari riescono a prendere Colomboni all'ultimo, magari sbloccano Icardi, molto difficile, non mi sembra poi l'obiettivo. Cioè, Colomboni mi sembra l'obiettivo che da tanti giorni, come dire, su quell'evento si è lavorato, ma ha trovato un muro da parte più che del Paris Saint-Germain, del Tottenham, e quindi mi sembra molto complicato che possa sbloccarsi veramente in questi minuti, perché poi ci vuole anche proprio un... materialmente c'è una tempistica da rispettare che non è proprio non aiuta quando vai nel gong finale, verso il gong finale, però come dire, il mercato ci ha abituato a livello generale a sorprese veramente dell'ultimo secondo, quindi...
Sì, anche a contratti tirati di là dalla porta al volo così, esatto, insomma, ne sono successe, sì, di tutti.
Devo dirti che adesso effettivamente con l'email e la posta certificata, sì, certe scene
potrebbero essere coreografiche, ma in realtà non servono a niente, perché devi fare la PEC, insomma.
Assolutamente. Assolutamente, però faceva parte, diciamo così, della leggenda anche del mercato e di tutte le sue follie anche annesse e connesse, e quindi poi sai, io ragiono magari in astratto in questo momento, è vero che tu non hai Vlahovic e non so quando e come tornerà, però se David si sta comportando in questo modo e Openda magari in qualche modo riesce a recuperarlo, o magari veramente McKennie diventa il centravanti della Juve, allora forse Spalletti, come dire, può andare avanti anche così senza.
Sì, poi tra l'altro i due nomi che aveva fatto prima della partenza del mercato, ancora a dicembre, erano proprio i due identikit, diciamo così, no? I due nomi erano proprio questi, il vice Kalulu e il vice Yıldız. Poi è venuta fuori la questione centravanti con l'infortunio di Vlahovic e soprattutto con le prestazioni che non convincevano né di David né di Openda. Adesso David convince, Openda ancora no, però diciamo quello che dice Spalletti è che ci mancano delle caratteristiche per alzare ulteriormente l'asticella. Secondo te questa squadra può sopperire comunque, perché adesso c'è ancora, vabbè, giovedì l'Atalanta, poi c'è la Lazio, poi c'è una settimana per preparare un tour de force incredibile, Inter, Roma e Como in campionato, le due partite con Galatasaray. Qua si gioca tutto, cioè la Juve se si ferma così, secondo te può farcela ogni tre giorni? Perché poi è una squadra che per vincere e convincere abbiamo visto che deve andare a mille, perché appena abbassa un pochino si rischia di fare la partita come col Monaco, che poi alla fine, per carità, il pareggio andava bene tutte e due, tutto sommato, quindi va messo anche in conto quello. Però ti chiedo questo, cioè se poi alla fine viene, bisogna abbassare i giri per forza di cose, cioè, la Juve ce la può fare ogni tre giorni a fare risultato?
Ma secondo me sì, poi certo gli imprevisti, come dire, possono essere all'ordine del giorno, ci mancherebbe. Però secondo me il miglior colpo del mercato di riparazione della Juventus è stato Luciano Spalletti, perché è l'uomo che veramente è riuscito a trasformare una squadra che sembrava non avere né capo né coda, con difficoltà a livello proprio anche così emotivo nel giocare, nel fare le partite, ad essere una squadra che comunque ha una sua personalità, ha ancora dei problemi, ci mancherebbe, anche perché, come dire, in pochi mesi è difficile cambiare magari situazioni che si erano incastrate da tantissimo tempo, però veramente è una Juventus totalmente diversa nello spirito, nell'atteggiamento, nel gioco, quindi il lavoro che ha fatto Spalletti è sotto gli occhi di tutti e credo che sia stato veramente il miglior colpo del mercato di riparazione, nel vero senso della parola, cioè di riparare una squadra che evidentemente non funzionava come invece era stato previsto. Sull'attaccante hai perfettamente ragione, e io credo che comunque poteva essere la ciliegina, o può essere, lasciamo appunto aperto questo spiraglio, la ciliegina su una buona torta, perché alla fine quelle figure che sostanzialmente erano state individuate per ottenere dei rinforzi sono arrivate, poi con tutti i dubbi del caso, però secondo me Holm è un buon giocatore ed evidentemente su João Mario c'è stato qualche problema, nel senso che lui non si è inserito o non aveva le caratteristiche idonee per il tipo di gioco di Spalletti e ancora prima di Tudor. Su Boga lo conosciamo bene, un bel giocatore, hai ragione tu, ci vuole tempo perché comunque è rimasto fermo veramente a lungo e quindi anche lì un po' di pazienza. Certo, pazienza nel periodo clou della stagione è difficile averla, però credo che da quel punto di vista non si potesse fare diversamente, soprattutto a fronte anche del discorso che abbiamo fatto mille volte, no? L'equilibrio dei conti, il rispetto di determinati parametri
quindi... UEFA eccetera eccetera,
esatto, bravissimo, quindi cioè, è giusto, come dire, poi scrivere, fare, sognare, pensare, progettare, costruire, poi alla fine devi anche trovare una soluzione. Poi non lo so, secondo me la Juventus probabilmente veramente le ha cercate tutte, perché comunque in queste settimane sono cambiati tanti obiettivi, ha sondato più piste, è passata da Matetà appunto al ritorno di Colomoni, poi la, adesso è sincero, la pista Icardi non so se è stata veramente valida.
Al-Nesyri, cioè, che è stato trattato di persona.
Esatto, bravissimo, esatto. Quindi sono tanti profili, quindi evidentemente hanno cercato veramente in qualche modo di trovare una soluzione, magari riusciranno ancora a trovarla, o magari più facilmente resteranno così. Resterà questo dubbio, però secondo me, come ti dicevo prima, il vero colpo è stato Spalletti e devo dire che ha saputo veramente rigenerare l'intera Juve e non soltanto un reparto. Ecco, magari tu prendi un giocatore e ti cambi un reparto, qui tu hai preso un allenatore e ti ha cambiato veramente un'intera squadra.
Ecco, in uscita invece Rugani in Fiorentina, poi il ragazzo Pedro Felipe al Sassuolo, ma João Mario alla fine va al Bologna, che non ho capito se la
ma
cosa...
Gli accordi erano quelli, quindi mi sembra di sì, poi adesso...
Bisogna aspettare che venga depositato il contratto, diciamo.
Evidentemente sì, magari sì, anche perché in questo momento non capisco João Mario perché debba restare nella Juve, magari si sta impuntando.
Però chissà.
Gli accordi però tra il Bologna e la Juve erano proprio uno scambio di giocatore, quindi... Vediamo, se poi hai ragione tu, magari facciamo sempre in fretta i conti.
Che Holm sia arrivato qua è sicuro, ha fatto le visite, eccetera. Esatto, però che esatto. João Mario, che sia andato di là, non ho ancora la certezza dell'immagine, insomma, di vederlo a Bologna.
Hai ragione.
Non si sa mai, le abbiamo viste.
Esatto, bravissimo.
Che non si sa mai.
Rugani e Firenze invece l'abbiamo visto.
L'abbiamo visto, farà il suo bagno in Arno come Maresca e poi lo useranno, perché alla fine, per salvarsi, va benissimo anche Rugani, uno che viene dalla Juve, insomma, non stiamo lì.
Sì, no, devo dirti su Rugani, guarda, che è un discorso vecchissimo, perché alla fine parliamo di un giocatore che forse è quello con più anni nella Juve,
certo,
no? Alla fine,
sì.
A livello di matricola, ecco, da quando è entrato nella Juve. Non lo so, evidentemente mi rendo conto che non era facile scalfire chi stava davanti e quindi hanno fatto una scelta, ma ci sta anche che lui magari voglia mettersi, abbia voglia di giocare, di provare comunque.
Ma sai che io ho l'idea che se fosse rimasto Tudor, Rugani sarebbe rimasto, perché giocando a tre numericamente c'era bisogno. Adesso, essendo passato ai due centrali, con Meners che viene messo anche come centrale,
e soprattutto
come tipo di gioco, perché siamo sempre lì, Thiago Motta, uno dei primi che ha fatto fuori è stato Rugani, perché lui è difensore puro, insomma, non puoi chiedergli di fare anche altro.
Questo è anche vero. Detto ciò, io mi sono sempre chiesto veramente... è una storia, quella di Rugani è una storia però
particolare,
poi,
sì.
Sì, ma infatti, cioè, non dico
poi uno che non dà fastidio da sta lì, ma
no,
non so.
Infatti è per quello quindi no. Ma perché poi negli anni, se tu ci pensi, il suo contratto è sempre stato rinnovato, quindi
sì.
Che evidentemente godeva di fiducia
e di stima umana anche, diciamo,
assolutamente così. Altrimenti finito il contratto, grazie, arrivederci. E invece quindi rimane uno di quei misteri buffi tra virgolette del calcio, del calciomercato.
Tra l'altro ho letto che anche Ealing Junior torna in Italia. Italia al Pisa, lui, quindi ha fatto questo giro oltre Manica, adesso se ne torna nel nostro campionato. Oh, venendo invece all'attualità, Yıldız non dovrebbe essere nulla di grave, perché se non ha fatto neanche esami strumentali può voler dire che basta la fisioterapia, però io credo che una settimana di riposo dobbiamo metterla in conto, che di questi tempi vuol dire due partite, però insomma.
Sì, hai ragione tu, proprio per quel tipo di calendario che ci sono detti. Ma la domanda è molto semplice. Detto che Yıldız è un giocatore veramente unico per la Juve, e quindi meglio essere prudenti, è chiaro che probabilmente si tratta di un affaticamento, magari potenzialmente una contrattura, quindi si è fermato per tempo, non vai a rischiarlo in Coppa. Non lo rischierei neanche in campionato a questo punto, maggior ragione considerando che poi c'è la Champions, e credo che lui citerà tantissimo giocando peraltro anche contro una squadra turca, quindi diciamo che le motivazioni non gli mancheranno, e per cui la prudenza in questo caso è d'obbligo, proprio perché Yıldız non è sostituibile, per quanto è preso sostituto, che peraltro non è ancora pronto, quindi ci vorrà un po' di tempo, ma proprio perché è un giocatore di quel livello, in questo momento clou della stagione, lo devi preservare quindi al massimo, e quindi ci sta. Mi rendo conto che la Coppa Italia è molto importante per la Juve, la partita con l'Atalanta è una partita bella anche da vedere, secondo me sarà una bella partita, però diciamo che qualche risorsa ce l'ha Spalletti, secondo me riuscirà a sfruttarla anche senza Yıldız.
Sì, poi c'è McKennie che può fare l'esterno sinistro, anche volendo puoi giocare con McKennie a sinistra, con Seisao a destra e mezzo Miretti, insomma. Questo, esatto. Io me l'aspetto così, poi vediamo il centravanti.
Magari vanno anche a clonare McKennie.
Così ne metto uno centravanti e uno mezza punta, e abbiamo risolto il problema. Non è che c'era un gemello McKennie, no. Perché...
Ma secondo me adesso proveranno a capire se si può trovare in fretta, perché anche lì, anche questa è un'altra di quelle storie pazzesche.
No, quella di McKennie è incredibile. Tutte le volte con le valigie l'ha spedito a Leeds, se lo sono ripresi, adesso è il migliore, non dico il migliore, ma insomma.
No, è l'insostituibile. Cioè, anzi, ti dirò. E a questo punto è veramente il manifesto del giocatore perfetto per il calcio di Spalletti, e quindi veramente, cioè, nel calcio in cui lui predica, nel calcio, se vuoi chiamarlo relazionale, il calcio comunque di verticalizzazione, il calcio dove gli schemi possono, come dire, cambiare, le posizioni possono variare, lui ti sa fare tutto, ed effettivamente si sta esaltando come una, ma non solo a livello di gol, come dire, e non aveva mai sentito così tanto nella Juve, ma proprio l'impatto che ha.
Sì, è quello che notavo anch'io. È la qualità delle giocate, anche.
È la qualità delle giocate. È il senso della posizione, sì. Perché veramente riesce a fare delle cose. Quelle che chiede Spalletti, è stato probabilmente il primo a saperle fare, perché ha quelle caratteristiche, evidentemente. Però davvero è un altro libro da scrivere, perché, come dicevi tu, è uno che era puntualmente messo fuori i margini della Juve, e puntualmente invece è diventato spesso il salvatore della patria. Addirittura qua siamo proprio all'essere quasi, come dire, giocatore ideale per Spalletti, e se devo dirti a livello simbolico, dopo Yıldız, secondo me c'è lui e, insieme a Bremer, che evidentemente una Juve senza Bremer, Yıldız e McKennie è una cosa, cioè proprio sono due cose diverse, quindi sono tre giocatori che stanno facendo letteralmente la differenza in campo.
La famosa spina dorsale della squadra si sta costruendo, anche Locatelli ci metterei in questo momento,
esatto,
che sicuramente questi quattro è l'ossatura intorno a cui costruire, poi se si riposano due di questi quattro devi mettere in conto che il livello di quello che puoi proporre
può scendere.
Esatto, può scendere. Poi sono valutazioni che uno fa serenamente, nel senso puoi anche decidere come a Monte Carlo, lo 0-0 va bene così, giochiamo tranquilli e risparmiamo energie. Può succedere, perché nella stagione è così,
sì,
però.
Sì. Lì hai ragione, forse probabilmente è subentrata una forma, non ti dico di appagamento, ma di non correre rischi. Certo, ha ragione veduto, uno dice, sai, bastava fare un gol, vincevi, andavi direttamente agli ottavi, però... E che quei secoli, ma poi.
Sì, ma poi in realtà all'ottantesimo saresti andato agli ottavi, poi dopo ci sarebbe stata l'ulteriore beffa, quindi meglio così. Oh, è arrivato un comunicato ufficiale della Juve che così recita, lo leggiamo assieme. Adin Licina è ufficialmente un nuovo, si legge così, spero, un nuovo giocatore della Juventus Next Gen. Il centrocampista classe 2007 ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2029, nato a Monaco di Baviera, arriva dal Bayern Monaco con cui ha completato tutto il percorso nelle giovanili. In questa prima parte di stagione ha collezionato con la maglia della squadra tedesca 20 presenze assist tra competizione nazionale e Youth League, realizzando 2 reti e fornendo 6 assist. E qui c'è chi dice che questa operazione ricorda molto, se non altro per la provenienza e le modalità, a quella che portò la Juve Kenan Yıldız. Ora, da lì a dire che la Juve ha trovato un altro Yıldız, ovviamente ne passa sotto i ponti, però è un'operazione su cui c'è grande attenzione e credo che questo possa voler dire qualcosa, cioè che ci siano delle aspettative su questo ragazzo, che non è stato preso per la Next Gen, ma per arrivare alla prima squadra attraverso la Next Gen, credo, no?
Ma guarda, è evidente, come dire, no? L'automatismo, se vuoi anche la suggestione, no? Un giocatore Bayern Monaco, giovane fenomeno, quindi,
mezza punta anche lui.
Esatto, quindi sembra veramente, come dire, sembra proprio il percorso simile. Poi le strade del calcio, comunque del mercato, sono infinite, quindi magari sì, magari no. Senza mettere ulteriore pressione, visto che, come dire, che sì. Giustamente già si è già creato abbastanza
già se ne è parlato tanto, insomma,
in automatico. No, però secondo me queste sono proprio le operazioni che le definisco operazioni intelligenti che le società che, come la Juventus, che vogliono investire sui giovani, vogliono costruirsi un patrimonio, devono fare. In questi anni la Next Gen ha dimostrato di essere veramente un serbatoio di potenziali campioni, oltre che anche di denaro, perché comunque quanti giocatori sono stati venduti, poi si può ragionare bene, male, presto, tardi, tutto quello che vogliamo, però effettivamente buona parte dei ricavi prodotti dalla Juventus sono passati dalla creazione appunto dei giovani lanciati con la Next Gen. Poi qualcuno sta facendo la fortuna anche in prima squadra, come Yıldız, che già appunto si capiva che era un giocatore predestinato e infatti lo sta dimostrando ampiamente, e quindi magari il percorso è simile, ma è giusto, cioè tu investi su questi, magari non tutti diventeranno Yıldız, però comunque sono giocatori che ti tornano utili in un modo o nell'altro. E poi certo uno ti può anche dire, va bene, ma anche Wiesen allora era anche ed è stato sbagliato venderlo subito. Assolutamente sì, ecco, secondo me Wiesen rimane, non so se definire un autogol, una follia, non lo so, comunque qualcosa.
Sai che dico che anche Savona in questo modo di giocare me lo vedevo bene, però da adesso sono
anche Savona
opinioni, però
no, hai ragione.
La verità vera è che per quelli c'erano le offerte e quelli sono partiti, purtroppo in quel momento il bilancio.
Ma perché la dimostrazione questa ulteriore, secondo me, che soprattutto a certi livelli sono i giovani talenti che fanno la differenza e che possono alzare i prezzi, perché poi quando tu devi prendere tra virgolette il top player fatto e finito, spendi allora veramente 50, 60, 70 milioni. In questo momento la Juventus quei soldi, ma la Juventus come qualunque altra squadra normale, diciamo tutte le inglesi e forse appunto il Barcellona e Real Madrid, allora tu sostanzialmente ti devi costruire il tuo campione in casa, quindi questo è l'obiettivo e questa è la strada. E poi sì, può arrivare che magari poi un giorno spendere di nuovo 70 milioni, ma la vedo molto molto lontana, anche perché sull'ultimo esempio magari Vlahovic li voleva tutti quei soldi, probabilmente no, era un altro calcio, un altro mercato, tutto vero, però la strada è quella, ti costruisci tu il talento, lo devi ingaggiare prima degli altri ovviamente, evidentemente, quindi c'è un ottimo lavoro di scout, e poi da lì o il talento ti sboccia in casa e quindi ce l'hai e sfrutti tutti i vantaggi come Yıldız, oppure nel caso buono lo puoi monetizzare. Su Wiesen secondo me è stato appunto un errore, perché si capiva che era potenzialmente fortissimo e avrebbe raggiunto cifre altissime, dire la Juventus ha avuto fretta, poi magari appunto c'erano parametri da rispettare, poteva incassare in fretta, quindi purtroppo bisogna sempre fare un discorso molto su tutto il fronte, però la strada è quella, quindi credo che la Juventus, anzi secondo me, farà sempre di più operazioni di questo tipo, proprio per cercare di ritrovare quell'equilibrio economico che poi ti fa la differenza.
E anche quel senso di appartenenza, perché se parti dai più giovani, poi sai già cos'è la Juve, cosa vuol dire, mentre se uno arriva preso, per quanto forte sia, insomma, magari si adatta, magari no. Grazie Gianluca Denino per essere stato con noi, alla prossima.
Grazie a voi, saluti.
Eccoci qua, allora ancora i vostri, mi dicono dalla regia che anche la Under 19 Women ha una nuova arrivata, si chiama Vidiama, spero di, eccola qua, Rebecca Vidiama, che è bianconera Women Under 19, quindi non per la prima squadra, per le giovanili, evidentemente una linea che vale per i maschietti come per le femminucce, anche se chiamarle femminucce poi magari queste qua ti menano anche. Icardi vanno bene solo per la bagna cauda, ci dice Tony, hai ragione. Poi tra l'altro il cognome Icardi è di queste parti, mi pare che sia originario insomma della provincia di tra Torino, Asti, quelle parti lì, eppure non sono mai riusciti a trovargli un parente italiano per avere un centravanti in nazionale di un certo livello, perché vabbè, lasciamo perdere. Poi ancora abbiamo ancora dei vostri messaggi, un vocale riusciamo ancora a sentire? No, perché adesso è il tempo del notiziario. E allora, il giudice sportivo Chinè dovrebbe squalificare l'Inter, fa già ridere così, ci dice Bonni, no, più che l'Inter diciamo che dovrebbe eventualmente prendere provvedimenti per i suoi tifosi in questo caso, perché ovviamente sono responsabili di un gesto molto grave, per quanto di un singolo individuo che è stato arrestato, portato in ospedale, perché nella sua genialità, oltre a tirare quel petardo, ne aveva un altro e si è fatto saltare per aria qualche dito, e quindi evidentemente anche il ben dell'intelletto non è proprio il suo punto forte.
La Juve del lunedì.
E andiamo con la seconda ora della Juve del lunedì, i vostri messaggi come sempre protagonisti. E allora Vito da Pisa ancora ci dice: in merito a quanto sentito su McKennie, secondo me non fa altro che confermare quanti errori sono stati fatti svendendo tutto il patrimonio della next gen, Huijsen, Sule, Dragusin eccetera, da ultimo Bagula e Savona, per cosa andare a acquistare Douglas, Nico, Gonzales eccetera eccetera. Sì, errori l'abbiamo detto tante volte, caro Vito, che ne sono stati compiuti, soprattutto perché a fronte di cessioni diciamo obbligate, perché quando hai il bilancio diciamo appeso un filo, chiamiamolo così, poi alla fine accetti le offerte che arrivano, se le offerte sono per i giovani vendi i giovani, però nelle entrate si sono sbagliati, sono spesi troppi soldi per giocatori che poi non hanno reso per quei soldi lì, non tanto Vlahovic, che risale a un altro periodo storico, ma i due che hai ricordato tu, lo stesso Cobb Mainers, che è un giocatore che è stato pagato molto, i due attaccanti simili, diciamo così, per caratteristiche, o comunque con caratteristiche diverse, ma nessuno con le caratteristiche del centravanti fisico, e cioè quest'estate, insomma, tante cose che messe tutte assieme hanno fatto sì che i soldi siano stati spesi per giocatori che poi non ti hanno dato quello che ti aspettavi, quello che pensavi che potessero dare, con qualche eccezione positiva comunque, perché sono arrivati i Thuram, insomma dei giocatori interessanti ne sono arrivati. Poi ancora Michele da Gorizia: sono letteralmente sbalordito dalla bravura di Luciano Spalletti, dalla sua capacità di rigenerare giocatori. Aspetta un attimo che qui ho perso il messaggio, ma lo recupero subito. Che a molti tifosi parevano non all'altezza della Juventus, e sono anche contento che siano stati presi due giocatori funzionali, compatibilmente con la situazione finanziaria del club, figlia di gestioni non proprio oculate. Sì, sono d'accordo con te, Michele. La cosa che colpisce di più è che non sembrano alcuni gli stessi giocatori di prima. Cioè li vedi giocare e hanno un altro atteggiamento, un altro modo di stare in campo, un'altra brillantezza, anche un'altra efficacia nei loro colpi eccetera. Poi c'è sempre qualcuno che fa qualche errore di troppo, c'è la partita che magari non giocano tutti sempre al massimo delle loro condizioni, ma quello ci sta, insomma. Quello che è la sensazione è che Luciano Spalletti sia riuscito a dare alla squadra quell'identità che permette poi a ciascuno di sapere esattamente che cosa deve fare nei vari momenti della partita, nelle varie fasi di gioco, e questo aiuta a, diciamo che affidarsi al singolo va bene quando il singolo è esperto, è forte, è un grande campione. Quando hai tanti giovani e quando i giocatori, che come dice lo stesso Spalletti da quando è arrivato, non sono magari campionissimi, allora devi sopperire con l'organizzazione, e lui questo lo sta facendo molto bene, e credo che stia lavorando sodo anche per risolvere la questione dei calci piazzati, che è una questione altrettanto importante. Diamo il benvenuto a Vincenzo Greco e ai suoi pensieri bianconeri. Ciao Vincenzo.
Ciao Luigi, ciao a tutti.
Allora, intanto il tuo libro continua a portare fortuna, quindi continuiamo a parlarne, Pensieri bianconeri, e quindi sì, sicuramente...
Io ho questa cosa che porto fortuna, questo è vero. Infatti sin dagli esami universitari c'è chi mi voleva i propri esami e tutto quanto, e quindi il libro porta fortuna, è qua,
Ecco, tra l'altro mi è arrivato, ti ringrazio, e anche dal punto di vista dell'impatto visivo, esteticamente è un libro che si fa ben vedere, ecco, anche in una vetrina, sì, credo sì, che
me l'hanno fatto notare in tanti, e qua c'è da fare il complimento a chi ha disegnato la copertina, che è quella della casa editrice Ultra Sport, e poi ai nostri colori, perché è impostato tutto sul bianco e nero, c'è il mio zampino pure sulla copertina, e io l'ho voluta fare bianco e nera
senza tanto
c'è. con la bandiera che ha però il vecchio simbolo, la zebra,
che è una scelta, questa naturalmente
è una scelta, sì,
perché il tuo libro si conclude con l'appello di tornare al DNA della Juventus, e quindi quel simbolo lì lo richiama più direttamente che non la J, per quanto la J sappiamo, anche l'avvocato diceva basta vedere la Jay che mi emoziona, eccetera eccetera, però sì. Alla fine,
beh, è un fatto anche generazionale, quindi il DNA è una cosa che si evolve nel tempo, anche nella genetica vera e propria, e noi ci evolviamo, ma dobbiamo sempre rimanere fedeli alla stringa originaria. Possiamo aggiungere delle cose, cambiare qualcosina, ma la stringa originaria, quella deve rimanere, perché mutazioni genetiche noi proprio no, non ne abbiamo bisogno. Dobbiamo magari aggiornarci su qualche cosa, e gli ultimi anni non sono stati da grandi aggiornamenti, ma anni un po' da vivacchio.
Sì.
E non va bene.
Io ho la sensazione, lo ribadisco ancora una volta, che questa squadra, con i giusti aggiustamenti, inserendo magari un campioncino in più per reparto, possa obiettivamente aprire un ciclo, perché anche anagraficamente lo può fare, perché mi sembra che Luciano Spalletti abbia dato un'identità che è diversa da quella di Allegri, che ha vinto tanto, da quella di chi l'ha preceduto di sicuro, e che mi riporta alla mente un po', non tanto per giocatori, per qualità dei giocatori, ma per come è capace a tratti, perlomeno adesso, di dominare le partite, mi riporta forse ai tempi del primo Conte, del primo anno, in cui la Juve veramente schiacciava gli avversari in una maniera incredibile, se non addirittura più indietro a Lippi, ma lì c'erano i super campioni, in altro discorso. Però come modo di stare in campo, è tanto tempo che non si vedeva una Juve che vuole dominare la partita di continuo. Di solito si faceva il golletto, poi tac, vivi di con sé, poi cerchi il 2 eventualmente, l'importante è non prenderlo. È cambiata proprio da questo punto di vista.
Sì, sì, hai perfettamente ragione. A voler proprio individuare un antecedente, io andrei a vedere più Lippi, perché la Juve di Conte era molto basata sull'intensità.
Sì, sì.
Questa di Spalletti ha intensità, ma ha anche tecnica. Non perde un grammo della tecnica che potrebbe esplicare in una partita. E tanto che noi abbiamo avuto molti dubbi in passato, ma questi giocatori tecnicamente sono bravi o no? Effettivamente sono più bravi di quello che sembrava. E poi la questione dell'identità, vedi, ieri un autogol come quello di Cambiaso, in altri momenti con altri allenatori,
il braccino ti chiudi,
avrebbe creato un panico interno. Io già mi immaginavo questo finale di partita al Cardiopalma, tutti dietro,
tipo Venezia l'anno scorso, spera in Dio.
E invece noi siamo andati tranquillamente a segnare un altro gol, un altro ancora, e addirittura un altro ancora che poi è stato annullato per un fuorigioco millimetrico che c'era, però era veramente mezza scarpa. E questo vuol dire che è cambiata la mentalità. Poi, certo, eri contro il Parma, ma pure le altre volte eri contro
il Parma
squadre...
Con Tudor è stata l'unica sconfitta a Parma, per dire. E anche all'andata a Torino, infatti, è stato 1-0 col gol di David, e quindi voglio dire 4-1. È proprio il modo di stare in campo che è cambiato, anche col Napoli, ma anche le due partite con Lecce e col Cagliari in cui hai fatto un solo punto. Comunque quell'identità lì adesso è assodata. Dopodiché c'è la volta che non ci riesci, anche magari un po' per scelta, come col Monaco, però ci può stare. Insomma, l'importante è che la squadra sappia fare quel tipo di gioco. Oh, intanto ringrazio Daniel.
C'è un'altra notazione che abbiamo fatto tutti caso al fatto che loro preparano delle esultanze.
Sì.
Questo è segno che sono sicuri che faranno gol. Quando non ti senti così sicuro, ma manco ci vai a pensare, pure per scaramanzia non ci pensi, che la scaramanzia nel calcio
è abbastanza importante. E poi fa capire anche che sono ragazzi giovani e che quindi avevano bisogno di una guida più esperta di Thiago Motta, di sicuro, che poi diciamo che ha fatto dei disastri nello spogliatoio, ma anche di Tudor, che non ha fatto disastri, anzi, diciamo, io dico sempre a Tudor va ringraziato perché ha preso una macchina fuori strada, l'ha rimessa in strada, l'ha portata in garage sana e salva, poi ha provato a vedere se riusciva, non ce l'ha fatta e non ha avuto forse neanche tanta fortuna, tanto tempo. Però Spalletti un'altra, diciamo così, un'altra carriera alle spalle, e quindi forse i giovani riconoscono in lui quella guida che in campo non c'è, perché obiettivamente adesso poi pian piano si farà in questo modo, perché Locatelli sta diventando un punto di riferimento, McKennie sta diventando un punto di riferimento, Ildiz lo è sempre stato, mai di più coinvolto nel gioco, e sono già tre che abbiamo detto, più Bremer, che giustamente Tudor praticamente non ha mai avuto.
Kelly,
bravo.
Il tanto maltrattato Kelly, che quando è stato acquistato, abbiamo tutti fatto il paragone con i pochi soldi invece incamerati per Huijsen,
certo.
Il quale ora a Madrid non è visto neanche tanto bene, ciò giustifica poco quello.
Vabbè, se ce lo ridanno a gratis lo prendiamo volentieri, diciamo.
Sì. Lo prendiamo, sì. E tanti altri, tranne Cambiaso, se riesce pure su Cambiaso ad aggiustarlo di testa, a eliminare quel mix di leggerezza e presunzione che ha, sarebbe
sì, perché quel colpo di tacco lì è un mix di leggerezza e presunzione. Io spero che sia per lui come è stato quel rigore per David, cioè l'episodio, sì, in cui poi capisci che la squadra con te, l'allenatore con te, ma fai l'esame di coscienza definitivo e dici no, così no, e allora magari volti pagina, perché David mi sembra che abbia fatto questo con l'aiuto della squadra e l'allenatore, ripeto, non sono cose che si fanno da soli. Cambiaso fino adesso forse non ha avuto proprio l'episodio che l'ha fatto riflettere in modo particolare, anche se qualche errore abbastanza clamoroso già con Lecce per esempio l'aveva fatto, però lì sono passaggi sbagliati eccetera. Qui un colpo di tacco davanti alla porta è un po' come il rigore tirato in quel modo da David, insomma.
Sì, siamo là persino peggio forse, perché lì era David, era impaurito, secondo me ha pensato fino all'ultimo mini microsecondo come tirare, e poi l'ha tirata
in quella maniera.
Strano, perché non era manco un vero e proprio scavetto,
ma no, ha fatto una cosa così.
Uno che disperato va a tirare, e invece è cambiato proprio leggerezza. E questo vediamo, molto dipende dalla testa. Evidentemente, David ha la testa per recuperare da incidenti del genere. Cambiato, dimentichi quei maledetti, chissà se veri, 60 milioni offerti per lui, perché da lì in poi gli è cambiata la testa, il modo di stare in campo, di non stare sul pezzo con continuità, e questo lo deve dimenticare. Ora veramente che sia una vera e propria ripartenza da questo errore, e speriamo bene,
visto che è stato anche indolore tutto sommato, mentre il rigore di David è stato più pesante, diciamo, per il risultato.
Molto,
quindi
di
sicuramente
più. Ancora io faccio i conti, a noi mancano
5 punti,
7 punti, dai,
basterebbero 5 se stessi col Milan, guarda, senza sbilanciarsi più di tanto. Però,
ma pensavo Verona, Cagliari, Lecce,
sì, 7. Verona per decisioni arbitrali, Cagliari, Lecce, gli ultimi 5, cioè più che buttati via, non presi in maniera incredibile, perché sono partite che se le giochi 10 volte le vinci 11, come si dice, e quindi è così. Oh, dunque ringrazio Daniel che mi corregge, perché giustamente prima ho detto che Zegrov era arrivato a zero, no, è stato pagato 15 milioni, e David che invece è arrivato a zero. Per quanto riguarda invece l'altro tema che viene posto ai nostri ascoltatori, indovina cosa riguarda, caro Vincenzo Greco, un certo petardo che è stato lanciato in una certa partita Cremonese-Inter. Il responsabile è stato individuato, arrestato, portato all'ospedale, perché si è pure fatto saltare un paio di dita, se non ho letto male, nel frattempo. Sì. Pare che gli ultras dell'Inter l'abbiano già messo al posto suo, l'abbiano picchiato, abbiano preso le distanze, la società ha preso le distanze, eccetera. Però la domanda è, se alla la prima in casa fosse stata Juve-Inter e il petardo fosse stato lanciato da un tifoso della Juve nelle stesse condizioni, ci sarebbe stata più eco mediatica, caro Vincenzo?
Ci sarebbe stata la sconfitta a tavolino.
Dici?
Perché si sarebbe detto, non è che può dipendere dal danno inferto al portiere, che quello poi dipende pure da una sceneggiata. Può dipendere da una sceneggiata. Come sappiamo bene, a proposito di generazioni, la monetina
Alemão, come no,
di Alemão
è la prima cosa che ho pensato anch'io. Sì.
Carmando. Quindi non può dipendere da quello, cioè, anzi la sportività va premiata, la sportività e la correttezza di Audero non mi pare sia stata premiata, quindi non può dipendere dal singolo giocatore, e quindi se c'è una norma si applica, come è stato applicato altre volte la sconfitta a tavolino, andava applicata anche stavolta. Perché non viene applicata? Perché dice non ha influito. Però se fosse successo appunto con la Juve in campo, si sarebbe invece ragionato come ti avrei detto io. Quindi, cioè, scegliamo un modo di ragionare e applichiamolo per tutti. Per esempio, in questo caso, forse andrebbe proprio cominciato allora, la sconfitta a tavolino può sembrare una conseguenza troppo esagerata, però ce ne sono di conseguenze esagerate che sono state applicate. E quindi, siccome qui le persone non possono rischiare l'udito o addirittura la vita, e allora applichiamo una bella sanzione, e beh, poi queste storie che è stato malmenato e tutto, non ci credo, perché all'interno delle curve, tanto più all'interno della curva nerazzurra, che conosce bene la gerarchia, se non altro per le frequentazioni avute, c'è una gerarchia fortissima e nessuno si permette di lanciare un petardo se non è organizzata prima, se non c'è un certo modo di una certa tolleranza all'interno della curva. Quindi a me purtroppo viene molto difficile credere che sia un gesto isolato, addirittura punito e poi malmenato. Sì, probabilmente per fare la scena l'hanno, ora vogliono far credere così e magari l'avranno pure malmenato, ma sì, non succede così all'interno.
Ma poi non è un attenuante comunque, nel senso che si sta alzando il livello delle cose che si accettano, ripeto, perché il pullman della Juve preso a sassate o quello che era, questo qui addirittura un giocatore che rischia veramente, perché lei è una bomba carta, non è un petardo, l'hanno chiamato petardo, ma ha vista l'esplosione direi che è stata una bomba carta tirata al portiere.
Ma quando anche sia un petardo è la stessa cosa.
Però è un petardone, cioè non è il petardino che tira i bambini ai giardini, voglio dire, quello è una roba che ti fa diventare sordo, se ti pigliano un occhio te lo fa saltare, che ti può ferire, insomma, quindi per carità Audero è stato molto sportivo, ha fatto il suo, per carità, non è che ha fatto sceneggiata, si è ripreso e ha giocato, però...
L'assenza di conseguenze sembra quasi indirettamente un incitare a non essere sportivi. Il punto è questo. E poi che conseguenze ci saranno? Dice multa salata in vista per l'Inter. Leggo la multa salata e sono 50.000 euro. Se la dovessimo pagare noi sarebbe salata per l'Inter, proprio no. Anche se consideriamo la situazione debitoria e quindi se consideriamo quella è salata. Però dai, non è... Ci vorrebbe perlomeno una squalifica di 3-4 turni.
Almeno
ma siccome c'è Inter-Juve ieri ce ne siamo
cosa
accorti?
Ipotizzavo io nella mia mente malata? È che chiuderanno la curva in Coppa Italia che si gioca a Monza. Questo potrebbe essere una soluzione interessante da prendere in considerazione. La suggeriamo al giudice sportivo e al giudice Chinè. E Stefano da Verona, che è straordinario, ci dice per il petardo l'Inter non rischia niente. Daranno 10 punti di penalità alla Juve perché il tifoso dichiarerà che era juventino infiltrato apposta per... Sì. Potrebbe essere, Stefano, hai ragione. Potrebbe. Non l'avevamo presa in considerazione questa ipotesi, ma mettiamola lì. Dunque, tra l'altro Diego D'Ancona ci segnala invece che i tifosi interisti hanno anche aggredito dei ragazzi di colore alla stazione con cinghiate e insulti razzisti. Proprio il meglio del meglio è stata questa trasferta, direi, da questo punto di vista. Ma torniamo al campo perché diversi ascoltatori sono d'accordo con le nostre idee. Intanto Fabio da Roma ci dice: più vedo la Juve di Spalletti, più mi convinco che abbiamo perso tempo e danari, soprattutto con Allegri a 7 milioni l'anno. Che la società proponga subito il prolungamento di contratto a colui che con schemi e dettami tecnici ora fa rendere i propri giocatori per le loro qualità. Ricordo quando la gente, compreso alcuni conduttori della radio, dicevano: questi siamo, il calcio non è per niente una roba semplice, come rispose Spalletti ad Allegri. Io ero primo a dire questi siamo, perché cambiano allenatore, cambiano due, cambiano tre e i risultati sono quelli. Invece evidentemente è come abbiamo sempre detto, cioè se c'è un'organizzazione tale che permette ai giocatori di fare le cose, non dico a memoria, ma comunque con cose provate e riprovate in allenamento, movimenti, sapere sempre dove dare il pallone, dove il compagno, eccetera, anche il giocatore in difficoltà riesce a venire fuori dalle difficoltà. Però questo non sembrava possibile, perché dice: ma in campo chi lo fa questo? Non c'è nessuno che possa prendere per mano la Juve. E adesso abbiamo capito invece che serviva un allenatore come Spalletti per fare questo. Però onestamente di Spalletti non si era mai parlato in precedenza e quindi uno non prendeva neanche l'ipotesi in considerazione, no Vincenzo?
No, io penso che sia dentro la società che fuori tutto il contorno di commentatori ai quali noi apparteniamo, dai, il nome di Spalletti non è stato fatto. Poi sulle qualità dei giocatori io ho sempre avuto il dubbio, non lo dicevo con sicurezza questi siamo, tant'è che avevo sperato molto in Motta, però poi mi ha deluso. Poi so come giocano certi allenatori, per dire, se ora tornasse Allegri, la Juve riprenderebbe a giocare in quel modo.
E a fare risultati in quel modo. Cioè,
Che poi può essere redditizio se hai grandi campioni. Cioè io comunque continuo a pensare che i grandi campioni non ci sono dentro quell'organico juventino.
Ma l'ha detto lo stesso Spalletti più volte, non abbiamo campionissimo.
C'è un campione in erba che è Yıldız, che deve fare ancora le sue esperienze, deve ancora maturare. E uno dietro che è Bremer,
Bravo.
Che deve ancora recuperare dall'infortunio. Ma altri non ce ne sono. Poi qual è il campione? È l'organizzazione di gioco. Per questo speravo in Motta, perché se passava
avrebbe dovuto far quello, diciamo, in teoria.
Eh sì.
Prima di smontare.
E ci ha pure provato a farlo.
Sì, però prima ha smontato lo spogliatoio, quindi poi era difficile rimontare la squadra, diciamo così.
Con lo spogliatoio contro non ottieni nulla. Questo che qualsiasi manager sa questa cosa, deve avere il gruppo coeso e lì le cose allora vanno, altrimenti
intanto è saltato il trasferimento di Mateta al Milan perché l'attaccante non ha superato le visite mediche, quindi spero che lo togliamo di mezzo anche per la Juve, che al J Medical quest'anno è un po' meno frequentata, facciamo in modo che di andare avanti così, no? Che dici, Vincenzo?
Sì, anche questa cosa dobbiamo notare e bisogna vedere se il merito è di Spalletti o magari anche della preparazione con Tudor.
Dicevo l'altro giorno con altri malfatti, perché comunque lui quando è arrivato ha detto che arriva dopo Tudor comunque è fortunato. Immagino che sì. Si riferisse anche al lavoro fisico. Penso a McKennie, che penso che abbia perso almeno 5 kg così a occhio con Tudor.
Questo Tudor è molto bravo e quindi dobbiamo ringraziarlo anche su questo. E poi Spalletti è riuscito a continuare sulla via. Comincio a vedere buoni segnali sui calci da fermo, in cui Spalletti ha avuto sempre dei collaboratori molto molto bravi. Quello principale gli è venuto meno nell'esperienza juventina, però gli altri due sanno come poter prendere da qualcuno che ha saputo insegnare. E magari proprio i gol di ieri, che peraltro due sono stati originati da calcio da fermo, mi fanno ben sperare, dove il Parma non è certo l'ultima squadra,
No.
Neanche a livello di impostazione della partita. Il Parma è una squadra rognosa, la butta, come dire, sulla partita sporca, su mischie, palla lunga e pedalare, ma queste rischiano di essere partite che qualche tempo fa la Juve non vincevo addirittura per
me. E soprattutto dopo aver preso il 2-1 si sarebbe venuto il braccino, poi chiudi e poi chissà cosa succede. Intanto è ufficiale, Juve e Bologna hanno ufficializzato lo scambio, quindi Emil Holm è il nuovo acquisto della Juve, João Mario si trasferisce ufficialmente in rossoblù. Mancava questo pezzetto, nel senso che Holm l'abbiamo visto, ha fatto le visite, di João Mario non avevamo più notizie, non è che questo poi all'ultimo fa saltare tutto, come è successo altre volte, insomma, in passato.
Per fortuna no.
È andata così e quindi arrivano i due pezzi che aveva chiesto in origine Spalletti, il vice Kalulu e il vice Yıldız. Vice Kalulu da subito utilizzabile, tempo di adattarsi naturalmente. Sul vice Yıldız invece Boga bisogna avere pazienza, perché 2 mesi che non gioca per delle vicende complicate che ha vissuto sulla propria pelle Nizza. Poi ancora c'è Max da Porto Ercole che dice: secondo me si stanno sminuendo i movimenti e il gioco di David, la crescita e l'incisività di McKennie è merito anche suo. Sì, sono d'accordo, David è un giocatore che apre gli spazi per gli altri, però non è di quelli che buttano giù la porta, per usare la metafora per entrare.
Allora,
ecco.
Volendo guardare al passato, David sta facendo un po' quel falso 9 che faceva Totti alla Roma, con questa differenza.
Che uno è Totti e l'altro è David, va bene.
Aveva poi un gran senso del gol, parliamo di un fuoriclasse.
Assoluto, certo.
Quanto un giocatore bravo, sì, ma non c'è che non
un bel attaccante, mai. Un bel attaccante, chiamiamolo così.
Però è vero, lui arretra, cuce, è un cucitore tra reparti e di gioco. Manca però il piano B, perché a volte può non funzionare questo piano, e quindi per questo si sperava in un attaccante forte fisicamente, che piano B, cioè, perché poi io vedo spesso squadre attaccate al cosiddetto bestione d'aria di rigore, e questo però certe volte pure ti limita, perché rischi di fare un calcio britannico stile anni 60-70, continui cross, magari pure dalla tre quarti, quindi manco incisivi.
Come faceva, te lo ricordi il Genoa di Scura via Aguilera? Così giocavano, palla sulla testona di Scura e poi Aguilera girava intorno velocissimo e faceva tanti gol. Quello schema lì però funziona sempre in una partita in cui magari sai già che gli altri si barricano dietro. Provi a giocare un'ora con uno, poi hai mezz'ora l'altro, cioè hai un'alternativa in più. Oppure stai soffrendo perché non riesci a prendere il controllo della partita, proviamo a cambiare, metto dentro il bestione e provo a saltare il centrocampo. È un'opzione in più, come dice la scatola della partita, come la dice Spalletti, e quindi credo che questa sia l'identikit. Ma non è Icardi, non è neanche Colomuani, quello lì. Poi Colomuani, se lo prendi, va bene per altri motivi, per carità.
Colomuani è alto, ma non è che è di testa, e il colpo di testa non è dalle sue.
No, ma poi soprattutto opzioni... fisicamente non l'ho mai visto uno che proprio protegge palle e fa salire la squadra. No, è uno sì. che attacca anche lui in profondità, da quello che abbiamo visto qua. Quindi...
Sì, in velocità.
E quindi questo. Poteva
magari
essere...
Magari la protegge meglio di Vlahovic.
Sì, vabbè.
Chi non la protegge è proprio Vlahovic.
Vlahovic
perché abbia il fisico adatto.
Esatto, ma lui ha un problema con lo stop, direi, in linea di massima, quando sì, arriva il pallone. Quello lì è il suo difetto, deve avere campo davanti, allora diventa devastante, ma siamo sempre appunto e da capo. Caro Vincenzo, grazie per essere stato con noi anche oggi, ti do appuntamento la prossima settimana. A presto.
Alla prossima, grazie, ciao.
La Juve del lunedì.
Eccoci qua, volata finale della Juve del lunedì di oggi, 2 febbraio, ultimo giorno di mercato, addio piacendo, ce ne liberiamo anche quest'inverno. Sono arrivati appunto Olme ufficiale, lo scambio con il Bologna, in cambio ci va João Mario in terra emiliana, e poi ovviamente era già arrivato Boga dal Nizza, tutti e due prestiti con diritto di riscatto, quindi la Juve paga l'ingaggio che rimane per questi sei mesi da un contentino, diciamo così, alla società, e poi a fine anno decide che fare di questi due giocatori. Ma siccome Licina era troppo facile da dire per la Next Gen ha preso un altro giocatore dal Manchester City che si chiama, io ci provo, ma non garantisco, Obuavoduo, e dovrebbe essere un trequartista da quello che abbiamo ricostruito velocemente. Quindi questo è l'ultimo movimento proprio di poco fa che riguarda la Juve, mentre sempre poco fa è saltato il trasferimento di Mateta al Milan perché non ha superato le visite mediche, quindi c'è un problema fisico per il giocatore, e mi farebbe molto strano che alla fine la Juve si buttasse su di lui dopo che non ha superato le visite mediche con il Milan, vicenda che ricorda un po' quella di Schick, ve la ricordate, che era venuto qua, non aveva passato le visite mediche, poi dopo un po' le aveva passate da un'altra parte, chi lo sa che cosa succederà anche con Mateta. Abbiamo dei vocali da sentire prima di andare con l'ultimo collegamento, che sarà direttamente con l'hotel Sheraton, dove avviene il calciomercato, vai.
Sì, ciao, buonasera Raffaele. Ma a parte fare dell'ironia sul, cioè, il discorso se sarebbe successo alla Juve, lasciamo stare quello.
Se fosse.
Io quello che voglio dire è un'altra cosa. Se non prendono dei provvedimenti seri su questa cosa qui, viene sdoganato il fatto che da domani si può tirare i petardi verso gli avversari. Questo è quanto. Se fanno una multa e basta, e questo è quanto. Allora io dico, andiamo a Milano, va bene, e come curva ospite, e tiriamo petardi a somme. Voglio vedere che fanno, la sospendono allora? Cioè, voglio dire, sarebbe sdoganata veramente una cosa. Io spero, mi auguro che fermino la tifoseria, ma non il discorso delle trasferte, quello è ovvio, ma che gli diano una squalifica alla curva di qualche giornata.
Vediamo. Tanto ovviamente l'invito tuo era provocatorio, di tirare a Sommer qualunque cosa, mettiamolo in chiaro, perché come giustamente i tifosi della Juve hanno fatto arrivare tranquillamente il pullman del Napoli quando è arrivato qua a Torino, mentre quello della Juve è stato preso a lancio di oggetti e sassi che hanno rotto i vetri, così dopo questo petardo io sono d'accordo con te, l'ho detto per primo, oggi l'ho ripetuto più volte, cioè si sta alzando il livello di quello che si tollera, che non si ritiene gravissimo, perché anche l'episodio del pullman della Juve non è stato minimamente sanzionato, e lì metti a rischio l'incolumità dei giocatori, o se va male che per caso becchi l'autista come è successo con la squadra di pallacanestro, metti addirittura incolumità degli stessi tifosi che sono lungo la strada, perché un pullman è un bestione che se poi perdi il controllo voglio vedere come va a finire. Però siccome non è successo niente, è andata bene così, nessuno ha detto niente. Di nuovo adesso si sta alzando ancora l'asticella per quello che addirittura succede sul terreno di gioco, perché quella è una bomba carta o una cosa simile che esplode di fianco a un portiere, che ha ovviamente delle conseguenze immediate. Non so che dire, cioè io sono d'accordo con te al 100%, ci vanno provvedimenti forti, ma non perché l'Inter e la Juve, quello ci scherzavamo un po' sopra, perché dopo aver analizzato seriamente abbiamo cercato di metterla un po' anche in maniera più leggera, però per la gravità del fatto in sé. Adesso è tanto che non succedeva più una cosa del genere su un campo di calcio italiano, se no andiamo velocemente verso quello che succede in altre parti del mondo, dove poi succedono gazzarre cose, e direi che è meglio cercare di mettere un freno prima che questo succeda. Sono assolutamente d'accordo con te. Forse abbiamo ancora un vocale, vai pure.
Ciao alle talentate, ma ascoltavo adesso il vostro ospite che definiva David un ottimo cucitore Premesso che il vostro ospite, adesso non ricordo il nome, mi piace tantissimo in tutti i suoi interventi, per cui sono sempre molto 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 d'accordo con lui. Aggiungo che comunque lei non è solo cuscitore, perché guardate gli ultimi numeri, gol ne sta segnando, sarebbe stata una doppietta ieri perché uno gliela tra virgolette ha rapinato Bremer.
Ah, sì.
E ricordiamoci che lui non era titolare all'inizio, lui è stato dietro Vlahovic per un bel pezzo del campionato, quindi se le avesse giocate tutte, e teniamo conto che anche appena arrivato avrebbe dei numeri assolutamente buoni. Guardate la classifica cannoniere, l'unico che segna con continuità abbastanza è Lautaro, poi non ci sono praticamente centravanti in classifica, quindi David assolutamente per me è tanta roba.
Sì, sono d'accordo, ma dipende, credo, principalmente anche dal modo di giocare, perché la squadra comunque con Spalletti ha guadagnato 20 metri buoni di campo costantemente nella metà campo degli avversari, fa possesso palla, ma non come ai tempi di Thiago Motta, il tic tic toc, tengo la palla io così non ti rimporta tu, ma va proprio sempre a cercare la profondità, a cercare di mettere in moto i giocatori per le caratteristiche che hanno, e quindi credo che si sia giovato delle due cose. Uno, di quello che diciamo sempre, cioè a un certo punto scegli un centravanti, fallo giocare sempre e vediamo cosa succede, così prende confidenza con i compagni, e l'altro proprio per il modo di giocare della squadra. Combinando queste cose, credo che David stia facendo vedere le sue doti, che non sono quelle dell'ariete classico di potenza, ma comunque di centravanti d'area sì, perché comunque anche il gol che fa è un da centravanti d'area, e anche di giocatore di reparto, ecco, che collega le varie mezze punte, che sono una risorsa importante, con McKennie, con Conceição, con Miretti, con lo stesso Yıldız, che a turno sono molto molto pericolosi. Ma adesso andiamo sul mercato, lo facciamo con la nostra Alessia Mingione. Alessia, ciao, grazie per essere con noi.
Luigi, ciao spettatori. Mi trovo qui allo Sheraton Milano per l'ultimo giorno di mercato, anche se per quanto riguarda il nostro mondo, che è quello bianconero, attualmente non si smuove nulla. Siamo rimasti con l'arrivo di Boga e di Holm, quindi attualmente tutto tace per quanto riguardava il possibile ritorno di Colomoni.
Ecco, per quanto riguarda invece centravanti, c'è questa notizia, insomma, di Mateta, che non ha passato le visite mediche col Milan.
È stato il problema, sì.
Quindi lo togliamo, sì, diciamo.
Esattamente, l'attaccante aveva riscontrato un problema al ginocchio, l'interessamento del Milan era vivo, ha fatto gli accertamenti a Parigi, non ha superato gli accertamenti e quindi è saltato ufficialmente l'approdo di Mateta al Milan. La Juventus restava comunque alle finestre, però credo che a questo punto non voglia prendersi nemmeno lei la responsabilità di acquistare anche a titolo temporaneo un calciatore con problemi fisici.
Ecco, mancano 4 ore 17 minuti e 30 secondi, vedo adesso su Sky il conto alla rovescia, alla chiusura del mercato. Bastano per mettere d'accordo tutti quanti, eventualmente per Colomuani o qualcun altro, oppure iniziamo a ragionare su una Juve che rimane così, con il vice Yıldız, Boga, con il vice Kalulu, Holm, che erano i primi che Spalletti aveva richiesto, insomma.
L'ok del Paris Saint-Germain c'è, manca adesso l'ok invece del Tottenham, l'attaccante francese punta a ritornare in bianconero, quindi per quanto riguarda un possibile ritorno si attendono appunto le ultime 5 ore rimaste, quindi è tutto in definizione.
Ecco, per quanto riguarda le uscite invece, João Mario abbiamo visto che ufficialmente è andato al Bologna.
Vestito secco al Bologna, sì, via anche Rugani. Trasferimento invece alla Fiorentina per 2 milioni fino al termine della stagione con diritto di riscatto. E anche il junior ex Juve invece ritorna in Italia a vestire la maglia del Pisa.
Sì, poi credo che queste operazioni di prestito qualche milioncino alla Juve lo portino da subito, e che sono quelli che servono poi per pagare i prestiti altrui, da quello, esatto, che ho capito è un mercato a zero, no? A costo zero quest'anno deve fare,
sì,
la Juve.
Esatto.
E poi invece vedo che sono molti attivi sulla next gen, perché è arrivato già ieri, insomma, Livina, adesso è arrivato questo, io ci riprovo, però non garantisco sul successo, Oavuoduo del Manchester City, e quindi vediamo, su tutte mezze punte comunque, evidentemente si va verso un'evoluzione del modulo anche lì, perché insomma continuano a prendere mezze punte, quindi magari si fa giocare la next gen come la prima squadra. Che aria si respira lì? Di fine
si respira aria di movimento, c'è molto movimento, però come ben sai il mondo giornalistico attualmente è tutto telematico, quindi le notizie arrivano ormai via telefono, però qui c'è tanto movimento, Ora, noi, per quanto riguarda il mondo Juve c'è veramente poco, però noi restiamo in attesa per vedere se effettivamente Kolo Muani ritornerà o meno.
Ma c'è qualche dirigente lì che gira, Chiellini, non so, qualcuno, no?
Chiellini è in attesa, dovrebbe arrivare a momenti.
Ah, ecco.
Sì. Ho visto poco fa il figlio di Tacconi. Per il mondo Juve, diciamo, sono questi, sono il volto del figlio di Tacconi, perché Claudio Chiellini invece lo si sta attendendo.
Vabbè, aspettiamo che arrivi, prima o poi arriverà, sì. Anche lì, speriamo, con qualche cosa in mano, però insomma, anche se rimanesse così, credo che le operazioni di base, ripeto, per un mercato che bisognava fare a zero, non è che si potesse fare i miracoli. Esatto. Cara Alessia, ti lascio.
Sicuramente i miracoli si proveranno a farli col mercato di giugno.
Sono d'accordo con te, anche perché ci saranno ingaggi importanti, tipo quello di Vlahovic, che non ci saranno più, ci sarà la valutazione da fare, poi gli affari grossi si fanno sempre a giugno, perché quelli buoni li muovi a giugno, non li muovi a gennaio, in mezzo alla stagione, quindi è così. Grazie davvero Alessia, ti lascio tornare al tuo lavoro lì. Ciao, a presto.
Perfetto, un abbraccio. Ciao ciao.
Eccoci qua, allora pronti a tornare ancora con i vostri messaggi, quindi avete sentito, tutto tace, non c'è neanche nessun dirigente della Juve, quindi possiamo per adesso stare tranquilli, anche se sappiamo che ormai le cose viaggiano via PEC, cioè non ci sono più quelle scene di una volta divertentissime del dirigente che arriva all'ultimo momento e getta il contratto oltre la barriera per fare in modo che venga registrato giusto giusto allo scadere delle quelle 4 ore che mancano adesso, quindi alle 20 finirà il mercato di gennaio. Al momento appunto siamo con quelle operazioni che abbiamo detto, quindi in entrata Holm e Boga, in uscita Rugani, João Mario e il giovane Pedro Felipe, che è andato al Sassuolo, e quindi tutte operazioni in prestito, naturalmente oneroso, con diritto di riscatto. Nessuno ha cacciato soldi in pratica di tutte queste 5 operazioni, a costo zero quasi tutto quanto. Abbiamo ancora un vocale forse da ascoltare, vai pure, vai.
Sì, sempre da Fede. Sì, no, ma ci mancherebbe, non è che io voglio istigare la violenza.
No, lo so.
Soltanto che io te lo dico come domanda, dico, ma allora che si fa? Cioè, tutti da domenica, se le fossi di prendono a petardate
i
giocatori, lo possono fare, perché voglio vedere che punizione danno. Cioè, perché se danno 50.000 euro di multa le tifoserie, perché ci sono anche della gente che sono delle bestie, no? Di qualsiasi squadra,
sì, non è
lo fanno. E da tanto, primo non pagano loro, secondo non gli fanno nulla, anche se gli danno lo schiaffi nella testa, cosa vogliono, che gliene freghi, tanto sono altri delinquenti. Allora dico, ma che sistema, uno non è, il problema è che uno non è libero di andare allo stadio con un bambino magari, perché c'è la paura che ti succeda una cosa, qualcosa del genere, che un cretino ti tiri addosso qualcosa, che un cretino ti tiri fuori un coltello o che ti minacci, eccetera eccetera. Quindi
no, ma siamo perfettamente d'accordo su questo, caro Raffaele, sfondi con me una porta apertissima, proprio nel senso che su queste cose qua non bisogna avere tolleranza e trovare il modo di punire, in modo allo stesso tempo di non dare l'arma del ricatto agli ultras, perché c'è anche quest'altra parte della medaglia. Cioè, se tu dici, perché tanto diamo 50.000 euro di multa all'Inter, va bene, la prossima volta gli ultras sanno che hanno un'arma di ricatto in più nei confronti della società, dice, non ci dai i biglietti, non ci fai mettere gli striscioni, e io tiro un petardo al portiere e poi vediamo cosa succede, tanto la multa te la paghi tu. E quindi è una situazione complessa che non va sottovalutata, e soprattutto non bisogna alzare oltre quello che si può accettare, perché già è stato gravissimo accettare, ripeto, l'assalto al pullman della Juve senza conseguenze, adesso addirittura un petardo a un portiere, e poi dopo il prossimo passo è che qualcuno si faccia male davvero, e quel passo lì proprio cercherei di evitarlo, diciamo così. Vai ancora coi vocali.
Buongiorno Radio Bianconera, Lorenzo Dalbano Laziale, veramente contento. Spalletti sta facendo un lavoro mastodontico con sta squadra, tutti gli altri hanno fallito, compreso Allegri, lui invece riesce a costruire mattone dopo mattone, e vedrete che ci darà un sacco di soddisfazioni sto mister. Ma la società, ma ancora noi lo prolunga il contratto a Spalletti? Spero che non faccia questo errore madornale, e niente, grazie Spalletti, lo devo dire con tutto il cuore. E forza Juve, sempre Lorenzo Dalbano Laziale.
Caro Lorenzo, io credo che tra 4 ore e 10 minuti chiude il mercato, poi si parlerà dei rinnovi, non solo quello di Spalletti, c'è quello di Yıldız che bolle in pentola, quello di McKennie che bolle in pentola, però adesso la priorità è chiudere questo mercato, poi la società avrà tempo di rinnovare. Davvero credo che sarebbe un suicidio non rinnovare Spalletti, non rinnovare McKennie, non rinnovare Yıldız, ma credo che sia tutto già pronto per tutti e tre, poi dopodiché nel calcio sappiamo che nulla è fatto finché non c'è la firma e l'ha depositato il contratto, però mi sembra che quelle siano tutte e tre trattative ben avviate in cui c'è la volontà da entrambe le parti di proseguire insieme. Dopodiché la società fa bene accelerare prima che qualunque cosa possa succedere che fa cambiare idea a uno invece che all'altro invece che all'altro. Per quanto riguarda Mattone, adesso faccio un collegamento un po' stupido visto che c'eri tu, Juve è costruita Mattone sopra Mattone. Paolo D'Ancona, ricordo un episodio che ricordo anch'io perché ero allo stadio quella volta lì, figurati caro Paolo. Dice, siccome una certa età, ricordo che alla Juventus venne dato un 3-0 a tavolino, forse al tempo era 2-0 a tavolino, in un Juve-Inter in cui spaccarono un vetro e pullman dell'Inter prima della partita con ferimento, o presunto ferimento dici tu, del giocatore Marini. Il male viene da lontano, siamo d'accordo, stupidità anche quella. La partita finì 3-3 tra l'altro, quella lì poi vince l'Inter. A tavolino Marini non scese in campo a causa appunto di questo mattone tirato sul pullman e quindi qua c'era l'unione delle due cose che dicevamo, cioè l'attacco al pullman e l'attacco al giocatore. All'epoca si puniva giustamente secondo me con il 2-0 tavolino, adesso c'è il 3-0 tavolino, però non si vuole applicare, si trovino delle altre formule per far capire che certe cose negli stadi italiani proprio no, perché oltre un certo livello diventa pericolosissimo e quando poi si vanno a toccare l'incolumità delle persone, che siano giocatori, che siano tifosi, che siano autisti dei pullman, che sia quello che vuoi, la cosa non si può più accettare. Tutti gli sfottò, tutti gli striscioni, tutto quello che volete, nei limiti della decenza, non del razzismo, non di cose pesanti, ma l'incolumità fisica proprio no, perché ne abbiamo viste troppe nella storia del calcio italiano. Oh, dunque, Vito da Pisa continua, diciamo, il suo pensiero dicendo: si auspica tanto la mancanza di un 9 dalle caratteristiche indicate da Spalletti, ma in presenza di uno così non sarebbe più possibile sviluppare il gioco che ha migliorato la Juve ultimamente, fraseggi stretti fino all'area di rigore e David che si spinge all'interno dell'area, passa la palla al compagno smarcato, a rimorchio, oppure nel caso venga messo giù procura il rigore, sarebbe tutto un altro gioco con cross dalle fasce in cerca di colpi di testa. Ma infatti Vito, credo che Spalletti non l'abbia detto perché vuole cambiare modo di giocare, ma per avere una possibilità diversa nel caso in cui quel modo di giocare lì, in quella partita specifica o in una certa fase della partita, non funzioni e quindi bisogna avere un'alternativa, oppure nel momento in cui magari ci sia un calo atletico di qualche giocatore per cui non riesci a imporre il ritmo che vorresti alla partita, allora la possibilità del lancio lungo che salta al centrocampo è un'arma in più. Credo che questa sia stata l'indicazione molto chiara che ha dato Spalletti e sarà data a lui, bisogna fidarsi, perché come ci fidiamo di lui per quello che sta facendo fino adesso, direi che bisogna fidarsi se chiede questa cosa. Dopodiché, se anche non arriva, abbiamo capito che McKennie eventualmente alla bisogna può essere preso, buttato a fare centravanti con quel compito lì e si adatterà così, insomma. Non penso che, d'altra parte, è una cosa che faceva anche Marcello Lippi, qualcuno di voi insomma lo diceva che ricorda un po' Lippi questo modo di gestire la squadra, cioè lui non lo faceva con i centravanti, lo faceva con Tudor, a proposito di ex allenatori della Juve. Prendeva Tudor, lo metteva a fare centravanti, a un certo punto mossa della disperazione, lanciate la palla su di lui, colpo di testa, spizzata, petto, eccetera. Una volta vinse anche in questa maniera una partita importante di Champions League con il Deportivo La Corugna, proprio con un gol di Tudor buttato avanti nei minuti finali per cercare, perché la fisicità certe volte è l'ultima arma che ti rimane, allora la butti su quella. Io in quel senso lì vedo le parole di Spalletti. Un'alternativa magari per un quarto d'ora, per una partita, per giocare una volta correndo un po' meno, per giocare un tempo facendo questo tipo di gioco invece che quell'altro, insomma un'alternativa in più non guasterebbe. Dunque Antonella ci dice che è tifosa laziale, e vabbè la perdoniamo lo stesso, mentre il marito Claudio è un tifoso juventino. Vi scrivo, cosa dici? Ah, gli auguri di compleanno a Claudio? Certo, come no, glieli facciamo in diretta, guarda. Caro Claudio, buon compleanno da parte della redazione di Radio Bianconera su suggerimento di tua moglie Antonella, che sfidando il fatto di essere laziale, guarda quanto ti vuole bene, sfidando il fatto di essere laziale, la Lazio la prossima avversaria di campionato tra l'altro, ci chiede di farti gli auguri, più che volentieri auguri, Claudio e anche ad Antonella, comunque anche se non è il suo compleanno, perché ha deciso di fare questo regalo al marito bianco-nero. Poi non so se abbiamo ancora vocali, chiedo in regia, forse non abbiamo più vocali, vediamo un po' se abbiamo degli altri messaggi da leggere, altrimenti andiamo a vedere le ultimissime di mercato, perché vediamo se succede qualcosa in quest'ultimo periodo. Ah, ecco, no, ci sono i vostri messaggi ancora. Enrico da Manfredonia, che dicevamo prima, non ci sono campionissimi nella rosa della Juve. Lui sottolinea però l'importanza di Kalulu, Thuram, McKennie e Locatelli, che sono campioni o potenziali campioni. Sì, diciamo che sicuramente non c'è Yıldız, naturalmente, ma quelli altri li abbiamo detti noi, giustamente, questi in più. Sicuramente più che campioni o potenziali campioni sono quei classici giocatori su cui puoi costruire la squadra. Poi, sulla base di una squadra costruita a un certo livello, inserisci le gemme, diciamo così, che possono essere il Bremer, che è uno dei migliori difensori d'Europa quando sta bene, Yıldız, che sicuramente diventerà uno dei più grandi talenti d'Europa, e ancora un paio di gemme, e ecco che poi puoi ambire a certi traguardi. Credo che questo sia il discorso che va fatto in questo momento. Gino dalla Sardegna: Spalletti è bravo perché fa le cose con metodo, educa i calciatori nel senso che riesce a estrarre il meglio dei suoi calciatori. L'esperienza non è aria fritta, e questo credo anch'io, cioè che la grande differenza è l'approccio che ha avuto Spalletti, che con esperienza ha cercato di capire quali fossero le qualità dei giocatori che aveva a disposizione senza avere la bacchetta magica. Ricordiamo che ha iniziato confermando il modulo di Tudor, giocando ancora in quel modo lì per qualche partita, poi appena ha iniziato a avere gli allenamenti per la settimana intera ha iniziato a lavorare per cambiare modo di stare in campo. I risultati sono stati positivi, si è acceso l'entusiasmo, ha acquisito credibilità agli occhi dei giocatori, ed ecco che la Juve ha fatto uno step in dubbio. Adesso vediamo se già questa giornata ha fatto un passo avanti in classifica, che sarebbe importante, o comunque sarebbe importante che lo facesse prima del confronto diretto con l'Inter, quindi c'è ancora una giornata in cui c'è Juve-Lazio, e poi insomma si vedrà di volta in volta se si può alzare ancora un pochettino l'asticella. Dipende anche da come va la lotta a scudetto, nel senso che se l'Inter prende e va, allora si gioca per il secondo posto e la Juve entra in gioco anche per quello, e soprattutto si allarga la forbice di quelli che sono diciamo impelagati nella lotta Champions. Se invece il Milan riesce a stare attaccato all'Inter, allora magari si gioca per il terzo o quarto posto, e quello potrebbe essere obiettivamente diciamo il traguardo che la Juve possa mettere in preventivo per questa stagione. Dunque, Luca, se a causa del lancio del petardo Audero fosse rimasto ferito e quindi impossibilitato a proseguire la partita, cosa sarebbe successo? Credo che in quel caso ci sia la sospensione della partita di sicuro, e anche la sconfitta a tavolino per l'Inter, insomma, o per la squadra i cui tifosi sono resi responsabili del gesto. Non so se quella regola, io sapevo così, adesso onestamente il regolamento l'hanno cambiato 56.000 volte, però credo che se un giocatore deve uscire dal campo la partita viene sospesa. È un po' come il concetto che si diceva a Firenze, no? Vi ricordate i cori razzisti? Se la Juve fosse uscita, cioè se l'arbitro avesse dovuto interrompere per la terza volta la partita, e allora si sarebbe sospesa la gara e si poteva anche arrivare al 3-0 tavolino. Queste sono le normative, però insomma quest'anno stanno già succedendo, e le partite sospese, interrotte per i cori razzisti, e le pietre con sul pullman, e il petardo al portiere. Cerchiamo di fare in modo che rimaniamo a questo livello, perché se no il livello successivo è quello più brutto, che non vorremmo neanche prendere in considerazione. Poi Giovanni da Torino: Spalletti dice lui che non firma, vuole la Champions sicura per il prossimo anno e la punta forte. Champions sicura, ma penso che più che altro vuole avere la prospettiva che il prossimo anno possa fare meglio di questo, perché tutti gli allenatori hanno paura di quello, cioè quest'anno ho garantito questo livello. Guardate Conte che casino ha fatto l'estate scorsa, dice ho vinto lo scudetto, adesso cosa posso fare di più con questa squadra. Poi l'hanno convinto con un super staccato mercato, non che gli ha regalato un supermercato, con l'affetto dei tifosi e tutto quello che vuoi. E lo stesso secondo me vale per Spalletti: se tu quest'anno arrivi in zona Champions e hai la prospettiva di lottare il prossimo anno per lo scudetto, giustamente rinnovi in fretta e tanti saluti. Se invece inizi a capire che non è aria, magari ci pensi, ma non credo. Insomma, lui mi sembra molto, molto interessato, intrigato, ecco, da questo progetto di una squadra che con due allenatori ha ottenuto un certo tipo di gioco e un certo tipo di risultati, e che con lui invece sta chiaramente alzando l'asticella perlomeno delle prestazioni. Credo che siamo arrivati in chiusura di trasmissione, allora ringrazio tutti voi per aver scritto i vostri messaggi, per i vostri vocali. Vi do appuntamento per quanto mi riguarda a venerdì con Colpo Gobbo insieme a Dario Ghiringhelli. Ciao a tutti e a presto.
La Juve del lunedì. Snoccioliamo numeri, statistiche e giudizi dei tifosi senza processi inutili sulla partita del weekend della Juventus.